vengo aquí yo.
No, tú no.
Vengo aquí yo.
No, tú no.
No vengo aquí yo.
No, tú no.
¿Por qué?
¡Pero!
Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, vengo anch'io,
no, no, tu no.
Dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano.
Allora, oggi cominciamo quasi prima.
Perché non vedevamo l'ora di ritornare.
Perché due mesi di sosta, oggi ricomincia, vengo anch'io. Ricominciamo, no? Avevamo lasciato a giugno, a luglio, là... che le cose andavano male, oggi le ritroviamo che vanno peggio. Abbiamo subito con l'inizio, appena tornati da, anzi manco ritornati dalle vacanze, hanno cominciato con dei sgomberi come l'esperienza di De Gage, che però mi sembrano compagni determinati che vogliono andare avanti e hanno messo in campo varie iniziative, compreso la manifestazione svoltasi ieri. Noi stamattina, oltretutto, abbiamo trovato, no, perché Roma è strana, Roma c'ha due papi, in più non gli bastavano e si è fatto due sindaci, no? Ma di stronzi ce ne avevamo parecchi, molto di più di due, perciò noi dovevamo combattere con questi e oggi vorremmo cominciare, ma non per restare sull'onda mediatica che si parla solo di migranti, vorremmo parlare di questo fenomeno che ormai dura almeno da 20 anni, questo flusso di persone che si è rotta le palle di subire nei propri territori e viene a cercare quello che gli serve nei territori in cui, a quale condizioni di miseria, di fame, l'hanno ridotto, perché il movimento, questi cercano di distinguere di migranti, di asilanti politici e di migranti economici. Qua sono tutti migranti politici, tutti asilanti politici, perché 200 anni di colonizzazione, di rapine delle risorse, di interventi del Fondo Monetario Internazionale hanno affamato dei popoli che nelle loro terre, con le loro culture, con le loro modeste situazioni vivevano normalmente. Faccio un esempio: nella produzione del cacao negli anni 50 un sacco di cacao ci compravano un trattore, l'equivalente del costo di un sacco di cacao compravano un trattore, oggi ne devono produrre oltre 200 e forse gli danno solo i copertoni del trattore. Insomma, questa gente non ci vuole sta più. E come diceva un certo vecchio, insomma, lo chiamano vecchio, io penso che sia un pischello di 200 anni fa, che portava la barba perché era pigro a farsela, si tagliava anche i capelli, era un barbone, insomma, come ci dicono loro, no? Dice: proletari, tutto il mondo, unitevi. Non ci avete niente da perdere, spezzate le vostre catene. E beh, mi sembra questo flusso così massiccio, che non è solo mediorientale, non è solo nel Mediterraneo verso l'Europa, ma è anche nella parte asiatica, verso l'Australia e verso il mondo si sta muovendo, si sta mescolando, come naturale che sia. E vediamo questa piccola borghesia degli sfruttatori dei paesi occidentali che fa le barricate per difendersi dall'invasione, dalla difesa della propria cultura. Se c'è una cultura dovresti avere anche un'apertura mentale da accettare le differenze, invece queste si arroccano con le peggio motivazioni. Bisogna difendere la proprietà, bisogna difendersi dalla famiglia, dalla violenza. Insomma, è tutto quello che producono loro. Al paese mio si dice: la mosca è Cosenza, come se pensa, no? tu sei uno stronzo e pensi che tutti quanti sono stronzi. Allora, tu sei uno un po' delinquente, un po' truffatore, un po' mafioso, un po', e pensi che tutti sono portati a essere come a te. Però quello che abbiamo visto, vedo che c'è una determinazione, muri, i poliziotti, ecco un'altra cosa che abbiamo visto in questi giorni, che la polizia in ogni parallelo c'ha lo stesso atteggiamento, cioè c'hanno un unico addestramento: reprimere, come evadere. Io ho visto poliziotti che spruzzavano gli spray orticanti in faccia a bambini che stavano in braccio alle mamme, neonati, insomma proprio un cinismo, una cattiveria, solamente se c'è una cultura nazista, perché il nazismo nasce in Europa, non è che nasce in Africa. Quando parlano di dittature, le dittature l'hanno fatto l'Europa, e l'Europa che voleva esportare la democrazia, abbiamo visto che ha distrutto almeno 4 stati: l'Afghanistan, l'Iran, l'Iraq, la Siria, Libano, insomma non è detto che ancora finisce qui, anzi, la Somalia, l'Eritrea, insomma voglio dire, danni l'Occidente ne ha fatto parecchi, e questi in una maniera mediatica, in una maniera così quasi di pietà, no? Raccontano poveracci, poveracci, ma nessuno si sforza a spiegare le motivazioni, perché scappano dalla Siria, scappano perché noi gli abbiamo mosso guerra, gli abbiamo istigato, gli abbiamo inventato l'ISIS, sì, perché l'ISIS è un prodotto armato e organizzato per cercare di rovesciare il regime siriano, e poi sono trovati contro, come succede, come è successo in Africa. No, perché noi esportiamo la democrazia. In Libano abbiamo visto quello che è successo, perché levavano un dittatore cattivo, violento come Gheddafi, eccolo che cosa sta arrivando, e via dicendo. Cioè questi si sono prima inventate le primavere arabe, no, e forse all'inizio per quelle masse erano spontanee, che chiedevano veramente libertà, poi si sono trovati all'improvviso peggio di come stavano prima, a questo punto si sono rotti e hanno detto ma basta, ma veniamo dentro casa tua, non è che chiediamo, ci prendiamo quello che a noi ci serve. Io mi auguro che cominciano a prendere coscienza, perché forse incosciente, senza coscienza, senza rendersene conto, hanno iniziato nei paesi occidentali una lotta di classe. Perché poi quando diciamo di immigrazione, guarda, negli Stati Uniti dalla parte hanno fatto muri, che poi tutti festeggiano quando è caduto quello di Berlino. Noi l'avevamo detto quando è caduto il muro di Berlino: attento che il muro crolla, ma i carcinacci ci vengono in testa a noi. E questo è l'effetto, tant'è vero che è caduto il muro di Berlino, che è uscito fuori i peggio rigurgiti nazifascisti dei paesi dell'est, no? Polonia, Ungheria, i cechi, i slovacchi, insomma da là ci sono i peggio rigurgiti. In Italia lo pompano perché è solo un fatto mediatico, perché se non ne parlassero non ci avesse un cazzo appreso. Non è vero che Salvini raccoglie consensi, perché al di là della Val Brembana, quando esce fuori lo viene a carci in culo ovunque dove va, no? Perché non è che c'ha tutto sto fatto mediatico. Ha provato a Mineo, se non c'era lui con 4-5 perché gli guardavano le spalle, non c'era nessun altro. Però è solo mediatico, perché dice quelle stronzate, gli amplificano le stronzate di Salvini. Beh, io penso che a questo punto, se le cose sono così, che questi sono i proletari che hanno rotto le catene e vogliono prendere no, quello che gli viene tolto, noi compagni proletari occidentali io mi auguro che ci rendiamo conto e come nuovo fronte di conflitto di classe assumiamo noi il sostegno in prima persona, non come forma di volontariato soltanto, di andare a portare da mangiare, vestiti, acqua, ma proprio di dargli pure una sponda possibile di organizzazione e di ideologizzazione, come si può dire, che questa è una lotta di classe, verso questi qua dovremmo essere molto più impegnati. In gran parte, in certi posti lo facciamo, la lotta per la casa ne organizza parecchi, per il diritto all'abitare. Sì, ci spendiamo per esempio con la logistica, che al 90% sono lavoratori migranti, ci spendiamo nei campi, perché ieri c'è stata anche, no ieri, venerdì, ieri, sì ieri,
l'altro ieri.
Venerdì c'è stata una manifestazione a Foggia organizzata dal Movimento Campagna e Lotta. Insomma, ci proviamo, dobbiamo avere molta più attenzione su questo fenomeno. È un fenomeno che si sta sempre di più allargando, che durerà parecchi anni. Io penso che i compagni devono rifasare questa attenzione sul movimento di migranti, cioè non più su un movimento di solidarietà quasi pelosa, ma un movimento di solidarietà più politica e più organizzativa. Io penso che vorremmo aprire una discussione su questo, la vorremmo aprire anche con chi ci ascolta.
Soprattutto con chi ci ascolta.
Il telefono è al 06 49 17 50. Chi vuole intervenire, noi già abbiamo pianificato.
Sì, magari Ettore, i numeri di telefono ripetiamoli ogni tanto, perché io, incontrando compagni e compagne, me lo dicono: ripetete più spesso il numero di telefono, che così ci date modo di intervenire, perché qualcuno lo dimentica. Appunto.
No, noi lo ripetiamo sempre.
No, ma è una cosa che dicevi, è importante. Noi, a tal proposito, insomma, il contributo di chi ci ascolta, delle compagne e dei compagni in ascolto, diventa importante per, insomma, rifare il punto sulla situazione, capire pure gli umori che stanno all'interno, diciamo, della mente, dell'animo delle compagne e dei compagni di movimento, di coloro che si prodigano, come tu ricordavi, nelle lotte. Quindi diventa fondamentale questo fatto, avere questa interlocuzione. Vedo che c'è qualcosa, forse una telefonata, o abbiamo, Giulia, un contatto?
Sì, abbiamo una corrispondenza, perché insomma abbiamo immaginato di iniziare questo confronto a microfoni aperti con una doccia fredda, diciamo, ovvero di fronte alla mediaticizzazione della disgrazia di questi corpi, immagini di corpi sulle spiagge, di tutto questo bombardamento di miseria che ci viene data e che abbiamo immaginato anche come bloccante nei confronti di persone che invece devono iniziare a dimostrare una solidarietà concreta, abbiamo iniziato a pensare che questa mattinata potesse essere introdotta da Fulvio Vassallo, paleologo, proprio per riuscire a dare un quadro rispetto a qual è l'intervento degli eserciti europei e qual è l'atteggiamento dei governi alle frontiere esterne della cosiddetta fortezza Europa. Quindi dovremmo averti in linea.
Sì, buongiorno.
Buongiorno, ti lasceremo volentieri la parola per dare, diciamo, un quadro generale su quello che è un atteggiamento che abbiamo raccontato come aggressivo, come di repressione, e diciamo che pensiamo che sia questa l'omogeneità che si possa respirare in Europa. E
sì,
perciò,
diciamo,
appunto,
che da un punto di vista tecnico l'Europa sta difendendo le sue frontiere applicando le regole del regolamento Schengen, regolamento frontiere Schengen, soltanto che poi queste regole vengono applicate diversamente a seconda del luogo, anche della pressione delle persone che cercano di arrivare. perché è chiaro che se arrivano 10 persone si applicano in un modo, se arrivano famiglie, bambini, siriani, richiedenti asilo dovrebbero applicarsi riconoscendo per esempio il diritto di entrare in Europa e far valere una richiesta di asilo. Purtroppo al regolamento Schengen si aggiunge il regolamento Dublino, che in qualche modo sigilla, blocca nei paesi di primo ingresso le persone che chiedono asilo. Quindi secondo il regolamento Dublino la maggior parte, a meno che non abbiano già famiglia, congiunti, comunque la maggior parte dei siriani che arrivano e degli eritrei, che sono queste al momento le componenti più consistenti di migranti che superano le frontiere europee o cercano di arrivarci in Europa, la maggior parte di queste persone dovrebbero stare in Grecia, dovrebbero stare in Italia, dovrebbero stare persino a Malta, se arrivassero a Malta come arrivavano fino a qualche tempo fa, o a Cipro. È evidente che rispetto al movimento che è innescato dalle guerre che sono in corso, guerre sulle quali colpevolmente l'Europa non è riuscita a intervenire per soluzioni di pace, e guerre che vengono anche alimentate dalle armi che noi continuiamo a vendere alle parti che sono in conflitto, purtroppo il movimento è molto aumentato ed è ancora più aumentato perché nei campi profughi dove erano i siriani in Libano le condizioni di sopravvivenza ormai non sono più garantite, e anche la Turchia, che ha accolto 2 milioni, ripeto, 2 milioni di profughi dalla Siria, sta cominciando ad adottare politiche di dissuasione rispetto all'ingresso, se non di blocco vero e proprio, e sta cercando anche di far andare via, impedendo per esempio di rinnovare permessi di lavoro, chiudendo le possibilità di accesso a un minimo di assistenza sociale che prima era garantita e adesso in Turchia non è più garantita. Quindi l'incancrenirsi della crisi in Siria e il mancato sostegno alla Turchia e al Libano, che hanno accolto milioni di persone nella prima fase del conflitto siriano, hanno determinato una crescita esponenziale rispetto alla quale l'Europa si è presentata con i suoi strumenti, che sono i campi di detenzione, sono il regolamento Dublino e quindi la mobilità bloccata nei paesi di primo ingresso, e comunque poi una separazione netta anche tra richiedenti asilo e persone che non richiedevano asilo nel primo paese di ingresso. Qui c'è il problema delle impronte digitali, perché molte persone che avrebbero diritto a chiedere asilo e quindi ad avere poi uno status legale, arrivati in Grecia o in Italia, non vogliono restare bloccati in questi paesi e quindi si rifiutano di lasciare le impronte digitali, con tutte le conseguenze del caso. Spesso vengono o sono state considerate come migranti irregolari e in qualche modo anche loro poi sono stati in qualche modo clandestinizzati. Cioè, certo era impossibile trattenere nei centri centinaia di migliaia di persone, di fatto sono state lasciate libere di proseguire il loro viaggio sia dalla Grecia che dall'Italia verso il centro Europa, cosa che poi ha innescato anche una reazione di chiusura dei paesi centroeuropei, soprattutto di quelli dell'est Europa, che non hanno neanche una normativa in materia di asilo conforme alle normative dell'Unione Europea. Ricordo che in Ungheria, ma la Grecia non è molto distante, le persone che possono accedere alla procedura di asilo vanno incontro ad una bocciatura quasi certa, laddove in Italia o in Germania i tassi di accoglimento delle richieste di asilo sono molto più elevati. Quindi tutto questo ha comportato questa enorme pressione verso l'Austria, verso la Germania, verso l'Olanda, la Svezia. Tutto questo ha comportato anche una grande crescita delle persone che sfruttano l'immigrazione irregolare, quindi dei trafficanti e degli scafisti di terra, e tutto questo ha comportato anche molte vittime, perché le rotte sono diventate sempre più pericolose, sia quelle a mare che quelle a terra. E purtroppo fino a oggi ancora a Lesbos abbiamo delle vittime, è morto un bambino del quale nessuno saprà nulla, probabilmente i giornali italiani non riportano questa notizia, ma si muore ancora nel tentativo di raggiungere dalla Turchia le più vicine isole greche, che poi sono state in quest'ultimo periodo uno dei canali principali di ingresso in Europa, perché arrivare dalla Libia è diventato soprattutto per i siriani proibitivo dal momento che non ci sono più delle condizioni di sicurezza per il transito in Libia dopo la deflagrazione completa di quel paese e la crescita degli scontri interni.
Allora, ascolti, mentre alle frontiere interne insomma ci sembra molto palese l'attacco, la guerra che si sta portando avanti, insomma abbiamo visto Calais, Ventimiglia, abbiamo visto anche nelle città, insomma, Ponte Mammolo e le retate a Tiburtina, così come avvengono nei quartieri, quello che viene raccontato rispetto alle frontiere esterne, quindi soprattutto quelle via mare, si tratta quello che viene raccontato si parla di operazioni di salvataggio. Possiamo chiamarle tali, oppure gli eserciti, come quelli insomma di Frontex o gli eserciti dei diversi stati, stanno fronteggiando l'ingresso delle persone con una repressione militare?
No, questo della repressione militare è successo nel 2009, quando abbiamo fatto gli accordi con la Libia e abbiamo fatto i respingimenti in Libia, con la successiva condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Oggi il vero problema è che si sono rarefatti i mezzi di Frontex presenti nel Mediterraneo centrale, sono sicuramente troppo pochi quelli presenti nel Mediterraneo orientale tra la costa turca e quella greca, ed è da segnalare anzi l'intervento tra la Sicilia e la Libia di numerosi mezzi umanitari finanziati da organizzazioni umanitarie come Medici Senza Frontiere o un'organizzazione maltese che si chiama MOAS, che ha armato delle, in senso buono, delle imbarcazioni civili con salvagenti, zattere di salvataggio e quant'altro, per andare verso le coste libiche e prestare i primi soccorsi, dove i mezzi, diciamo, di Frontex presenti sino a tutto il mese di giugno sono stati in gran parte ritirati per essere dislocati più sulla rotta verso la Grecia e la Turchia. Quindi, diciamo, c'è stata anche da parte della Marina, della Guardia Costiera, una attività notevole di salvataggio che dove si è potuto ha permesso di salvare decine di migliaia di persone a mare. Nulla, diciamo, di comparabile con la politica dei respingimenti che il nostro paese ha praticato nel 2009 e nel 2010, poi condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Semmai il problema è un altro: la più recente operazione è un EUNAVFOR MED decisa dall'Unione Europea, ha una connotazione potenzialmente aggressiva perché prevede l'ingresso in acque libiche e persino azioni in territorio libico per contrastare le organizzazioni dei trafficanti, però per le fasi 2 e 3 di questa operazione, che riguardano proprio l'ingresso nelle acque libiche e poi azioni mirate nel territorio libico, si aspetta da mesi l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Quindi da questo punto di vista c'è un progetto, diciamo, di intervento militare, che poi dovrà ovviamente inserirsi nel contesto della politica militare complessiva europea nei confronti della Libia, che rappresenta oggi un grossissimo punto interrogativo a fronte dell'evoluzione della situazione in Libia, che è appunto l'Unione Europea ha in qualche modo deciso una missione militare, ma là si parla di distruggere le imbarcazioni dei trafficanti dopo che sono state svuotate, quindi non c'è una prevista da questa missione, neanche da questa missione, una vera e propria attività di contrasto che si possa tradurre in respingimenti come l'Italia invece ha eseguito nel 2009 e nel 2010.
Allora, noi da qui la ringraziamo, proseguiamo la nostra diretta anche con altri interventi e magari ci aggiorniamo prossimamente. Grazie mille.
Grazie, buona giornata.
E quindi un'estate intera di operazioni fatte utilizzando dei soggetti come pretesto, quelli dei trafficanti. Dovremmo chiederci chi sono i trafficanti, a mio avviso, se siamo noi che traffichiamo corpi o se sono i singoli che magari si arricchiscono sui viaggi e sulle barche. Una retorica che abbiamo sentito ripetere anche da Foggia quando si parla dei caporali, e quando invece i compagni e le compagne, i braccianti, arrivano a individuare invece proprio chi investe su quei corpi, chi dà la possibilità di trafficare su quelle vite che non accettano.
Sì, e su questo, Giulia, tu sei giovane, ma chi come me c'ha la mia età o ha fatto delle ricerche storiche, ovviamente, eccetera, è un'infamia totale di rinnegamento anche delle nostre stesse leggi e tradizioni degli anni 50, e non era facile vivere negli anni 50. Tieni conto che oggi una giornata costa al padrone del campo, per un lavoratore al nero, 20 euro massimo. Nel 1950, dopo enormi lotte bracciantili, venne istituita questa legge che si chiamava l'imponibile di manodopera, che fu poi abrogata verso la fine degli anni 60, quando si disse c'è il boom e non c'è più necessità. Quindi in ogni zona bracciantile, provincia per provincia, sotto l'egida del prefetto, veniva pattuito con le organizzazioni dei braccianti, anche i braccianti stessi, ovviamente c'era bisogno, c'era pochissima organizzazione sindacale all'epoca, con i padroni però che esistevano, che quelli che hanno dato vita al fascismo, i grandi agrari, insomma, eccetera, e che il prezzo minimo della manodopera provincia per provincia. E quindi tu dice, guarda, come si può vive? Si può vive con all'epoca 10.000 lire al giorno, ma dico pure troppo, 5.000 lire al giorno. Quello era il minimo, ovviamente chi sa, sapeva guadagnare, sapeva di più. Ed era una conquista sociale da questo punto di vista, quindi c'era l'ispezione, poi dovrebbe esserci l'ispezione che andava a controllare che qui i soldi gli erano dati. Di più gli veniva data la cassa mutua, quindi costantemente se stavi male già andavi in cassa mutua, la pensione, e se superavi le 55 giornate lavorative prendevi il forfettario durante l'anno, in modo che tu potevi campare anche oltre quelle giornate. Questo era un principio sociale. C'era una vecchia Democrazia Cristiana, voglio dire, c'era un partito comunista che battagliava, voglio dire, eccetera. Tutto questo è scomparso. Ma questi figli di puttana che stanno al governo, i sindacati, idem e compatati, ma che ne sanno queste cose? Sono ancora leggi vigenti tutte queste battaglie qui. Dobbiamo aspettare, quest'anno ne abbiamo contati 5 dei morti sui campi stramazzati dalla fatica, dal sole, dai fitofarmaci, perché immaginavi i pomodori soprattutto, quanta robaccia ci mettono lì. Io ho scoperto, ogni tanto scendo giù a sud, che questi da un giorno all'altro fanno maturare i pomodori con delle sostanze chimiche paurose. Che cazzo se mangiamo tutti i giorni? Ci dovremmo mettere invece qualcosa di naturale, pagarli un po' di più per dargli le giornate lavorative che tengono, insomma, sti livelli. E quindi questa è un'altra delle facce, delle teche della vicenda immigrazione.
Anche queste trafficano, giusto come diceva Giulia, sulla pelle di queste persone, no? Di questi esseri, di questi uomini. Cioè, perché poi è tutto organizzato, arrivano dal mare, no? Le soccorrono, come dicono loro, gli salviamo la vita, e poi le mettono in bocca a questi pescecani, le fanno ammalare, perché le fanno lavorare senza nessuna condizione di minima di protezione, di sicurezza, e se magari muorono fanno una bucala e le seppelliscono, sì, tanto chi le cerca.
I morti ufficiali, Vincenzo, sono 5, ma quanti saranno stati sepolti?
Ma già è successo in alcuni anni fa, sono spariti 50 polacchi, ancora devono e stanno a cercare. Cioè, voglio dire, è l'Occidente, questo è quello che dicevo io prima, questo che si arrocca a difendere la propria cultura, dicono loro. Questo è l'effetto. Ecco perché bisogna spenderci molto di più a cercare di vedere questi lavoratori come lavoratori, come soggetti di classe, e organizzarli come soggetti di classe. Cioè, a me mi sembra strano parlare di diritto di cittadinanza. La cittadinanza, qual è il diritto? Il fatto che tu stai sul posto, sei un cittadino del posto.
La canzone,
no?
Dice: nostra patria è il mondo intero, nostra, ecco, legge è la libertà.
E perciò noi su questa cosa dobbiamo cercare di fare, perché in Libia magari ci stanno i trafficanti libici, ma ci stanno pure alla sponda di qua quelli che l'accolgono, che sono pronti. C'è la mafia, cioè l'organizzazione mafiosa.
Tieni conto che per eliminare il caporale, di cui si sa tutto, vita, morte e miracoli, stanno lì davanti a te, mica si nascondono, mica gli danno appuntamento di fuori, stanno lì, passano, gli montano sul coso, sul camioncino, anzi ti telefono a casa, oggi c'è il telefonino, dici oggi viene a lavorare, tu capisci? È semplicissimo per eliminarlo da questo punto di vista, basta che il comune di riferimento, ci spendiamo due soldi, organizza lui ovviamente il trasporto da questo punto di vista, stabilisce l'imponibile di manodopera al padrone, che lo conoscono benissimo a sti livelli qua, noi come consumatori siamo d'accordo, i pomodori invece di pagarli 0,15 fanno pagare 0,35, quindi gli dai la paga sindacale, e chi non gli dà la paga sindacale via, arresti e cazzi, non c'è niente. Ogni tanto se lo ricordano, il ministro Martina ha detto, ah ma certo potremmo fare questo, potresti fare questo. Va bene come campano a Foggia, tu hai parlato della manifestazione de Foggia, vai a vedere a Nardò come campano, in mezzo al campo, in mezzo al campo per strada. Io conosco benissimo la realtà marocchina di Alessandria, perché coloro i quali hanno saputo denunciare l'anno scorso di riduzione e schiavitù sono diventati liberi per la legge italiana, voglio dire eccetera, hanno avuto il cosiddetto famigerato permesso di soggiorno. Ma il padrone, oltre a dargli un euro e mezzo ora, gli dava solo un litro d'acqua, e tu durante una giornata di 10 ore bevevano l'acqua che stava in mezzo ai campi, e quello non era, non lo dovevi ammazzare de botte minimo se non arrestarlo. Ecco, queste sono le condizioni che tutti sanno, per cui dice lì ci sono i trafficanti di mare, no, eccetera, e qui ci sono i trafficanti di terra.
No, perciò voglio dire, quando noi parliamo di questo movimento di proletari che si muove, noi sappiamo questo, ecco perché le conseguenze, spiegarle, tutti sti soloni che ci spiegano o poi ci fanno vedere l'immagine crutulenta, vabbè, che emotivamente, no, fa muovere le coscienze. Ma perché ci voleva il bambino affogato sulla spiaggia? Oppure se credono che qua non volano quei droni che bombardano, lì sotto non ci sono i bambini? Non c'è le persone che poi scappano da quelle condizioni che noi abbiamo fatto la guerra. Non so guerre che si fanno fra di loro. Le abbiamo istigato noi perché dovevamo vendere le armi, dovevamo esportare la democrazia nostra a paesi che hanno culture diverse. Noi, questo è la conseguenza di quello che sta succedendo, adesso è l'effetto. Io penso che bisogna pure attrezzarsi, perché il capitalismo è in crisi da molti anni. E se collassa, noi dobbiamo essere pronti a prendere posto della gestione, perché io penso che sia pure una fase in cui il capitalismo sta per collassare. Forse non è così, Vincenzo mi dice di no, forse mi piego alle cose, però c'è un rischio.
Tu lo vedi quanta quantità di risorse hanno in virtù che manca la lotta e il conflitto di classe nel mondo e anche qui in Italia. Tu vedi Draghi che sembra l'uomo più potente d'Europa, minimo, se non dire al mondo, dice l'altro ieri hai emesso l'ennesimo provvedimento di acquisto dal 25% al 33% dei buoni di Stato per dare una mano alle banche. Ma che danno, hanno mai dato una mano a noi, a tutta la disoccupazione del 40%?
Sì, però stanno sempre
dopo. Quanto esercito di riserva c'ha il capitalismo prima da affrontare?
Può darsi.
È una nostra via illusione al momento.
Però dobbiamo pure pensare che queste operazioni mi sembrano più che altro il metadone che si dà a drogato, no? Gira, un'overdose gli potrebbe pure capitare. Cioè noi ci dobbiamo attrezzare, cioè non è oggi o domani quello che pensa il collasso, ma se collassa come siamo messi oggi, che cosa succederebbe? Ci dovremmo attrezzare.
E allora, parlavamo poco fa di lavoro, sfruttamento, permesso di soggiorno, e appunto parliamo delle persone che vengono prima sfruttate, poi rinchiuse e poi deportate. Ieri si è tenuto un presidio davanti il CIE di Ponte Galeria per sostenere le persone recluse, che hanno portato avanti delle lotte lungo tutta l'estate, e durante questo presidio, ma ancora prima che il presidio iniziasse, ci sono state delle forti proteste sia dentro la sezione maschile sia dentro la sezione femminile. Ricordiamo che appunto in quella femminile sono rinchiuse 140 donne, e in quella maschile si oscilla, in seguito a espulsioni che avvengono nel quotidiano, tra i 70, 80, 90 persone recluse. Siamo in collegamento con un ragazzo, un compagno, che è recluso dentro il CIE di Ponte Galeria, che ci racconta la giornata di ieri.
Allora, la giornata... innanzitutto, buongiorno compagni e compagne, fratelli e sorelle. Sono l'iscrittore maledetto. Allora, la protesta è iniziata già alle 3 qui, perché il fatto che ci hanno chiuso tutti i cancelli dentro il cortile... e le forze dell'ordine con l'accompagnamento dei cani e forze dell'ordine, noi siamo per forza rinchiuse nei cortili, e da lì è nostra protesta iniziata. Ma perché, se la gente manifesta che questi lager moderni non esistano più, perché ci chiudete a noi? Allora, da quando hanno chiuso è iniziato un gran casino che ognuno a modo suo, chi si urlava, chi si è dato i materassi al fuoco, insomma è durato per ben 2 ore affinché siete arrivati voi ed è accompagnato un unico grido, di libertà e di aiuto. Cioè, molti ragazzi gridavano libertà, aiuto e libertà, libertà e aiuto. Perciò, vedi, questo grido si univa a entrambe le parti. Voi che ci venivate, voi che siete venuti per noi e noi che cercavamo farvi arrivare il nostro grido di aiuto e di libertà. È stato bello, ma le reazioni degli agenti per spegnere questi fuoco sono state altrettanti brillanti, perché non ci davano momenti di capito? Però finché, allora se tu interassi, ma ci abbiamo continuato, hanno continuato a battere sui tavoli, sui cancelli, ognuno a modo suo ha protestato, si è protestato che questo luogo, oltre che ingiusto, ci sono molte mancanze che nelle precedenti volte l'ho già notato, se vuoi te lo riracconto. Tuttora mancano i televisioni, mancano molte cose, posso darti in dettaglio le cose che mancano.
Sì, c'è spesso raccontato di essere tagliati fuori proprio dal mondo, di non ricevere notizie, di non poter leggere un giornale, di non sapere quello che avviene a fratelli e sorelle sparsi per le frontiere, insomma una situazione di isolamento e silenzio intorno a Ponte Galeria.
Allora, ieri sera è stato preso un peruviano che oggi gli scadeva il 30° giorno, perché chi esce dal carcere può stare solo 30 giorni. E scade 30 giorni, ottiene la sua libertà con un ennesimo decreto di espulsione, di lasciare il territorio entro 15 giorni, insomma fare ricorso entro 5 giorni e lasciare il territorio. Allora, i compagni di quello Camerone hanno detto che sono arrivati sempre in gruppo, mentre che stava dormendo, è stata ammanettata e portata alle 2 di mattina, è un peruviano che gli scadeva, se succedeva che se superava questa notte otteneva la sua libertà. E l'altro giorno un altro ragazzo, che anche lui è arrivato nello stesso momento del 30°, solo che questo ragazzo è salito, ha fatto una sorta di corda con le lenzuole, che ho detto e spiegato bene come si fanno le liane per salire su, e lui è rimasto su e in senso di protesta ha detto che se vi avvicinate o se vi cercate di aprire la porta mi butto giù, oppure me leggo questa stessa corda e mi impicco. Allora questo cosa gli ha portato alla vittoria, che è portato alla scadenza, e quel ragazzo con altri compagni che diciamo hanno fatto da pistoso si sono messi i materassi fuori a dormire tutta la notte fuori, proprio per vedere che non arrivassero, non tentassero un'altra volta a un prelevamento coattivo. E queste sono notizie, non disinformazioni, queste sono informazioni a cosa succede.
Allora, noi da qui ovviamente ti ringraziamo per questa testimonianza, che speriamo possa stimolare chi ci ascolta, perché comunque è una realtà, quella del CIE, che rimane nascosta. E noi da qui ti mandiamo un abbraccio forte e ci risentiamo presto.
Io l'abbraccio è come cita la mia poesia, la lotta continua. Auguro anche a voi che non mollate, la lotta deve continuare. Grazie.
Grazie.
Ciao, grazie.
Un abbraccio a tutte.
Ciao,
tutti,
grazie.
Noi la lotta la continuiamo sicuramente e vorremmo pure fare una cosa, no? Dato che qui si parla di giubileo, ai pellegrini una sosta obbligatoria a Ponte Galeria. Sì, obbligatoria. Se vuoi
ci passano una nottata
a vederlo, perché si credono che i lager ce l'avevano i nazisti. Passare a Ponte Galeria solo così, vederla a livello architettonico come è messo su questo campo, a dargli un'occhiatina,
solo questo gli può consentire di avere l'indulgenza plenaria,
perché molti romani non sanno che cosa c'è a Ponte Galeria.
hai capito? E no, solo Giulia con i suoi compagni che settimanalmente va e porta sostegno dall'esterno, no? Cioè, voglio dire,
possiamo ogni sollecitare tanto, Francesco affinché, oltre a fare l'amnistia,
se no diventa tutta amnistia, è inutile che si va a fare
gli esciste sta parola, la chiusura dei CIE ovviamente eccetera. E Serafino che ha detto non c'è solo la porta santa per dare indulgenze, basta entrare in un CIE e vengono condonati tutti i peccati.
Perché quello che avviene è inutile che parte e si fa fotografare perché si va a cambiare le lenti, gli occhiali nuovi. No, come un comune cittadino ieri poteva andare con Giulia a fare presidio di solidarietà.
Ti diamo appuntamento, ecco, per la prossima.
Lo dico a tutti questi benpensanti che pensano che noi viviamo in una democrazia. La democrazia occidentale produce quelli, i campi di concentramento veri e propri. Lì dentro spesso si tagliano, si cuciano la bocca per cercare di far se bruciano i materassi, cercano di fare un po' di rumore per far parlare di loro, perché sono un popolo dimenticato. Stiamo parlando solo di Roma, i CIE in ogni regione ce ne stanno almeno minimo uno. Sono migliaia le persone chiuse dentro,
in tutta Europa,
e sono gli stessi
in tutta Europa
e sono gli stessi che poi diciamo noi l'andiamo a soccorrere, gli salviamo la vita al mare e ammazzarla a terra.
No, ma ne vogliono fare ancora altri dandogli un altro nome, come il Cara di Mineo, questa infamia ovviamente fatta dai leghisti, da Maroni, e adesso il leghista stronzo il Salvini va giù e si rivendica la chiusura. Prima aprono e poi chiudono, come aprire e scavare buche da questo punto di vista. Questa gentaccia ovviamente deve essere abolita dalla storia, ma indipendentemente da questo, la capacità di mettere a fuoco appunto questa dimensione della restrizione, della condanna. Parliamoci chiaro, chi è stato in galera, come chi beh parla, se sta meglio in galera che dentro al CIE. C'hai più diritti, tra virgolette, in galera che dentro un CIE. Quindi capite bene che tipo di lager è questo. Vogliono fare i centri di identificazione adesso, no? Quindi perché? Perché ancora deve esistere ovviamente Dublino, perché ancora deve esistere Schengen, e quindi no! Ovviamente nell'ambito di tutte le porcherie che il governo fa, che tutti dica se deve ancora esistere un permesso di soggiorno che sia di carattere europeo, cioè tocco me vado a piallà lì. Ma vorrei dire di più, questa presunta apertura della Germania e dell'Austria è un'altra foglia di fico, ovviamente oltre a piasse tutta la meglio
sceglie quelle sono i profughi
la meglio ottenia, perché scappano ingegneri, scappano medici, scappano ovviamente anche diplomati eccetera. Ma il problema gravido di tutta questa vicenda ovviamente eccetera è che loro potrebbero invece di fargli fa quella deportazione, quella fatica, quella infamia, quella traversata di tutta l'Europa con tutta quella infamità che gli hanno scaricato addosso. Avete visto in Ungheria qua che cosa è accaduto, tutta questa povera gente insomma lì a pietire un pezzo d'acqua, poi i treni blindati, deportati un'altra volta
240
km
a piedi.
Ma se tu hai deciso che l'immigrazione non è un fenomeno ma è una naturalità di fronte all'infamia guerra che tu hai scatenato l'altro ieri ai tempi delle colonie, l'altro ieri mattina quando hai ancora pensato al colonialismo eccetera eccetera, ma tu c'hai le ambasciate? La gente che transita in Turchia, metti caso che in Siria oggi non c'è più niente, no? Visto il livello di guerra civile, lo spopolamento generale, allora i siriani entrano in territorio turco, c'è l'ambasciata da Germania. A Germania lì gli dà i visti, ovviamente, eccetera, prendono 14 aerei e si portano a casa. Ma è possibile, hanno fatto tutto sto bordello. Idem vale ovviamente per la Giordania, devono transitare per la Giordania. Cioè, per dire che ciascun paese attraverso le proprie ambasciate, se vuoi fare una politica dell'immigrazione perché pensi che l'umanità è più forte ovviamente delle infamie che tu produci eccetera eccetera, quindi questa occasione tra questo e i corridoi umanitari tu trovi altre soluzioni, no? Che gli fai fare la traversata del mare e morono perché non sanno nuotare, perché si rivoltano quelle baracche perché li mettono nelle stive a respirare ovviamente tutti i gas, perché tutto quello che è, guarda, nella completa disgrazia, in quel cazzotto in pancia che ti ha fatto vedere quel ragazzino ovviamente eccetera e via di seguito, dovremmo dire che c'è una specie di nemesi storica, una specie di vendetta. Quel ragazzino si chiama Haylan Kurdo, proviene da Kobane.
Da Kobane.
E Kobane sembra che in questo tempo, voglio dire, eccetera, rende vittoriosi coloro i quali combattono per Kobane. Questa famiglia non stava combattendo per Kobane, ovvero il padre aveva detto: io non ce la faccio più a vedere quello che sto vedendo tutti gli occhi. C'aveva una sorella in Canada, mi chiedi il permesso. La Canada gli ha rifiutato. Oggi, ipocritamente, dopo gli sono morti i due ragazzini, la moglie gli ha detto: gli do asilo politico. E quello gli ha detto: ma vaffanculo, ritorno. E li ha portati, ovviamente, a
Kobane. E probabilmente combatterà questa volta. Ci abbiamo una telefonata, pronto?
No, era proprio su questo punto che volevo, insomma, un po' intervenire, perché cioè, l'ipocrisia...
Tu sei stato da quelle parti di Kobane, vero?
Sì, ci sono stato, e cioè, quello che si avverte proprio, diciamo, chiaramente è questo fatto di questa ipocrisia totale, perché insomma qui o la democrazia è quella che si esporta e che praticamente deve essere imposta nei vari paesi e non funziona in questo modo, perché dietro questo discorso da democrazia come quello dell'umanità adesso che non si capisce perché solo per i siriani, poi perché tutti gli altri che male hanno fatto rispetto a quegli altri, ma insomma tutta queste moine, diciamo, che stanno facendo dietro questa democrazia, loro ci stanno solo forza di interessi, questioni. Io voglio dire, qui abbiamo un'Europa che non ha mosso un dito, anzi né più, insomma, rispetto a l'unico processo effettivamente, diciamo, democratico che ha dato dei risultati, cioè di democrazia vera autoctona in mezzo a tutto quel casino, e che comunque in qualche modo ha anche militarmente, l'unico che riesce comunque a fronteggiare questa questione in questa situazione tutta l'Europa non muove un dito rispetto, diciamo, a questo tipo di esperienza, a questo tipo di situazione. Lì per fargli arrivare praticamente ci stanno i container pieni di medicinali, cioè, sulla frontiera turca, che non riescono a entrare, ogni volta gli devi mandare qualcosa a questa situazione qua. Te devi inventare 2000 questioni, non te fanno passare dalla frontiera turca, non c'è sta. Allora, su tutto questo non si dice niente, su tutto questo proprio non. La politica continua a essere quella, appunto, dei rapporti ambigui con la Turchia, con tutti gli altri settori, diciamo, che alleanze temporanee che si vengono armate ai fini di tutto sto gioco tra la Turchia, l'Iran, la Russia, gli americani, è tutta quanta sta storia qua. E poi praticamente c'è sempre da... Io però quello che sospetto io, insomma, che tutta sta storia, questa diciamo cambio, no? Che adesso da sono due giorni che praticamente i mass media vedono Camerun si è pentito, a Merkel pure, tutti gli altri sì, su questa questione dell'accoglienza, quando fino a ieri praticamente succedeva. Allora mi chiedo pure, ma tutta questa cosa diciamo, prepara qualche altro tipo di politica, come un altro ulteriore intervento militare che verrà fatto da quelle zone, con quali diciamo prospettive, se non altro di rinfocolare, ricostruire alleanze con le peggio bande dei criminali pagati che poi gestiscono pure il traffico delle persone e di tutte queste rotte che si aprono, si chiudono a seconda, appunto, dei meccanismi che, insomma, pure noi siamo un po' succubi di questa di questa campagna, no? Di questa campagna informativa che vede che praticamente, cioè, insomma, ma io dico, ma se tutto viene da Siria, ma lì praticamente c'è sta un tipo di esperimento che cerca di cambiare un attimo le regole del gioco, che non può essere quella dell'alleanza, una volta con quello, una volta con quello, una volta con l'ISIS, una volta con i sciiti, una volta con quell'altro.
Scusa Peppe, scusa, chiaramente tu stai parlando della Rojava.
Certo.
Sì, no, perché qualcuno potrebbe non capire che invece questa cosa già si svolge in Turchia.
Sì, certo, scusa, non l'avevo fatto. Quindi dicevo, diciamo, insomma, tutta sta questione qua, insomma, andrebbe fatto pagare un po' un conto a questi, perché non è che questi siano tornati, cioè non è possibile, non è accettabile, perché vedono il ragazzino dei Gobbane che fa la trova di sola sulla spiaggia, allora sono tutti presi, perché quella fotografia che ha fatto cambia il mondo. Secondo me non è così, che c'è sta un cambio, diciamo, di strategia probabilmente, che comunque prevede altre questioni, ma il canale è sempre quello, le rimotivazioni sono sempre quelle, cioè chi comanda là, chi decide queste cose, tutte queste storie sono sempre quelle. Quindi io dico, ma insomma, la prima cosa, quando c'hai, diciamo, una vasca, si dice, no, che ti esce fuori l'acqua da vasca, prima cosa che fai è chiudi l'acqua, comincia a chiudere l'acqua, comincia comunque a appoggiare, a dare possibilità agli esperimenti effettivamente, che non so solo per Ociava là, perché là è il discorso che si sta tentando di fare, è di trovare un sistema diverso che vale per tutto il Medio Oriente.
Infatti, almeno Peppe, questo è il loro tentativo. Peppe, non ti voglio interrompere, però mi interessa anche il tuo punto di vista, siccome parliamo del Ociava e lì c'è un'esperienza concreta anche rispetto ai campi profughi, cioè, ovvero si tratta di campi autogestiti dove esiste un processo di autoformazione che vuole in realtà costruire dei soggetti che poi forti possano tornare a difendere le proprie terre, che questi profughi possano ritornare sulle proprie terre devastate dagli attacchi, dalla guerra in corso, e c'è un processo che non è piramidale, non è l'accoglienza, le briciole che dall'alto vengono date in basso, ma è un processo orizzontale, davvero un'esperienza alla quale dovremmo guardare. Allora, siccome insomma sta in un territorio anche interessato da sgomberi, insomma da tentativo di fronteggiare quelle che sono le cosiddette emergenze risolte con la presenza militare, dai compagni che stanno sul territorio intorno a Ponte Mammolo abbiamo imparato, insomma, che qualche tentativo va fatto in una direzione di mettersi al fianco di queste persone e di provare a trovare delle soluzioni insieme. Sai dirci qualcosa di più? C'hai uno stimolo da dare a chi ci ascolta?
Ma per rispetto a Ponte Mammolo, voglio dire queste cose qua. Guarda, il terreno effettivamente è abbastanza minabile. Quello è l'impressione che ci ho avuto io, quell'esperienza che abbiamo avuto noi, che ne so, i ragazzi prima degli avvi, insomma, con tutti non è facile intervenire su queste cose, perché sono persone che sono comunque ricattabili, che hanno capito come funziona tutto il marcio che c'è dietro questo sistema dell'accoglienza, e la assoluta mancanza, diciamo, di prospettive, cioè queste sono persone di 20 anni che li metti dentro in un posto e li lasci là fermi, immobili, separati da tutto, fino a quando lo finisce a parte dalla cooperativa, e si spostano praticamente, si spostano a tutt'altra parte di Roma, e si ritrova in un altro ambiente completamente isolato, magari con gli cambiamenti dei carabinieri sotto, perché ci stanno questi quattro comitati che spontanei insomma per niente, che li chiaramente li preparano, diciamo, tutta la gran cassa mediatica. Insomma, la situazione è abbastanza questa. Nell'ambito di questo, uno, cioè, con un certo tipo di rapporto, ma anche se secondo me molto umilmente, cerca di capire come stanno le cose, cerca di offrire comunque una sponda. Noi in qualche modo, almeno abbiamo cercato di fare qualche cosa, se siamo inventati le partite di calcio con le case popolari, se siamo inventati a Barbia dei corsi d'italiano, la cosa della musica, la questione, cioè piano piano per cercare comunque di cominciare a cercare almeno, diciamo, di trovare un contatto e di capire insieme se è possibile un'alternativa diversa a questa storia qua, che è fondata proprio sull'emergenza, su prendere queste persone come un corpo estraneo e farlo rimanere come un corpo estraneo, in modo che proprio venga diventa l'oggetto poi di tutta quanta la rabbia di tutti i proletari, che chiaramente non c'hanno pure loro, diciamo, alcuna possibilità. Se tocca scalare, insomma, sta montagna, cioè non è facile, però insomma ci dobbiamo provare in qualche modo.
Grazie a te per chiudere questa vicenda. Ovviamente vi ricordo che sta per partire la carovana che raggiungerà Suruc davanti a Kobane
Il 15 di settembre le partenze sono scaglionate a partire dall'11, il 12, massimo il 13, ovviamente, eccetera. C'è un programma, voglio dire, sia collettivo sia individuale, per chi vuole raggiungere direttamente quella località che ormai avete imparato a conoscere anche tramite questa radio, eccetera, per tentare di creare questo chiamato corridoio umanitario. Peppe lo diceva, non riescono a passare le medicine, non riescono a passare i feriti per poter essere curati negli ospedali adeguatamente, eccetera. La Turchia sta facendo il gioco suo, ovviamente, perché da molto tempo vuole
con l'appoggio dell'Occidente, questo appoggio
dell'Occidente, ha fatto
sta massacrando,
ha fatto l'accordo con l'America per, io te do la base a te, tu mi dai la possibilità di bombardare i popoli siriani,
mica sta bombardando lì, si sta bombardando,
sì,
i curdi.
Sì, sì, certo, tutto questo, hanno, ci sono state già mille perdite ovviamente in questi bombardamenti. Volevo dire, quindi, chi volesse ancora fa in tempo per poter partire, ovviamente, per aggiungersi a questa importantissima carovana a livello europeo, in cui tra le 500 e le 1000 persone sarà difficile da parte dell'esercito turco, da parte del governo di Erdogan, tentare di bloccare ovviamente questo esodo all'incontrario, cioè l'Europa che vuole entrare ovviamente nella Rojava per portare un contributo concreto, perché la ricostruzione di Kobane si fa solo se c'è, cioè si fa solo, si fa più acceleratamente se c'è un corridoio umanitario che serve a portare lì materiali, a riprendere la vita, a svuotare i campi profughi e riportare la gente presso casa propria. Se il papà di Haylan avesse avuto la speranza ovviamente che tutto questo fosse accelerato, non si metteva per mare come un migrante al pari degli altri, perdendo ovviamente l'intera sua famiglia.
No, poi tra l'altro io voglio ricordare un dato politico che riguarda la Turchia. Noi pochi mesi fa abbiamo celebrato anche, diciamo, l'ingresso all'interno del Parlamento turco, superando lo sbarramento a sto punto incenso e infame del 10% da parte, diciamo, della Partito curdo alleato con tutta una serie di minoranze all'interno della Turchia. Adesso si sta producendo questo, che con l'attacco di Erdogan simulato, attacco simulato ai curdi, è stata ripresa, diciamo, una attività di tipo bellico. Questo sta creando in Turchia una situazione tale per cui prossimamente si rivà alle elezioni e il primo novembre si va alle elezioni, e sollecitando le paure all'interno, diciamo, del popolo, della popolazione turca, non sappiamo con quali esiti si determinerà, diciamo, il nuovo Parlamento turco. Quindi ecco, questo è il quadro entro il quale poi si muove pure tutta la vicenda. Cioè, c'è anche questo dato politico di fondo che non va sottaciuto, cioè nel mentre si stanno determinando delle situazioni che continuano ad essere situazioni, diciamo, di guerra, situazioni di crisi violenta, nello stesso tempo si fanno dei calcoli politici.
E Peppe insisteva ovviamente su questa vicenda. C'è un unico in quel Medio Oriente così martoriato, non parliamo in questo momento dei palestinesi perché la situazione è tragica, c'è uno sciopero della fame che coinvolge 600 detenuti che è cominciato il 20 agosto, non abbiamo pochissime notizie, sarebbe bene che da parte di coloro i quali hanno più informazioni le precipitassero su questa radio. In quel Medio Oriente così infamato dalla guerra imperialista ovviamente, eccetera, e delle code che tutto questo ha, quel bozzolo, quei 4.800.000 persone che vivono a Rojava autodeterminati, autodifesi, con la parità di genere che mai si è vista ovviamente nel mondo moderno ovviamente, eccetera, è un impegno che se le cosiddette potenze occidentali volessero coltivarlo, la gente riprenderebbe, come dire, la via, ritornerebbe a casa, perché dice: cazzo, io sto in mezzo alla gente mia, in mezzo alla lingua mia, in mezzo alla cultura mia, riesco a arar campicello mio, oppure faccio le magliette come dico io e non so sfruttato, eccetera. Che cazzo ci sta a fare in Europa? Perché anche col miraggio dell'Europa poi ti accorgi che Europa è, non è che te regala niente questa Europa. Quindi quello che va sostenuto, e qui siamo questi modestissimi ovviamente sostenitori della Rojava, dovremmo cercare di averla come benissimo bene prezioso assoluto dentro questa storia,
anche perché è un'esperienza di partecipazione veramente ampia, cioè ha funzionato talmente che si sono riusciti a organizzare, a resistere anche armati contro sia la Turchia e sia
l'ISIS.
Hanno liberato ripetutamente Kobane, hanno liberato altri villaggi. Mano a mano che veniva così, la Turchia si è allarmata, è entrata massicciamente con le armi, perché sta pensando come obiettivo, nella spartizione di questo casino, perché ormai la Siria non c'è più, come non c'è più la Libia, di annettersi quell'altro pezzo di Siria che vivono i curdi siriani, no? E lei c'ha con questo obiettivo, è l'appoggio ipocrita di questo Occidente che fa finta di piangere il morto per fregare il vivo, perché sta sostenendo un governo antidemocratico, perché siamo parlati di Erdogan, abbiamo visto come tratti i curdi, con quale cosa, di una cultura vicina all'ISIS, integralista, islamica, cioè uno stato di confessionale come poi è Israele, no? Lo stanno sostenendo per difendersi e arroccarsi e mantenere il proprio stato di benessere dell'Occidente a scapito di queste situazioni. Ecco perché non vogliono mettere in discussione certe esperienze. Quando si dice aiutamole sul terreno, aiutamole, quello è l'unico esperienza, dammogli tutto quello che gli serve, fammi arrivare tutto quello che gli serve, perché probabilmente aprirebbe un'isola, un modello che si potrebbe estendere in tutti i territori che sono colpiti da questa situazione. Ecco l'ipocrisia di non raccontare perché c'è sto fenomeno, no? E fanno vedere solo la parte finale, i sbarchi, il travaglio, che gli scavalcamenti di confini, però non spiegano da dove scappano, perché scappano e chi l'ha messa a quelle condizioni. Dovrebbero spiegare questo. Una volta spiegato questo, anche le parole di Salvini, vuote, inutili, senza niente, cioè veramente il fatto che a me mi impressiona, mi fa più schifo, non quello che dice Salvini, e chi commenta quello che Salvini dice, che si preoccupa di Salvini e cerca di essere più Salvini lui, perché c'hanno bisogno di creare consenso. Se Renzi non dice un cazzo su certe cose, che c'ha paura di perdere i voti, perché il suo obiettivo è il potere.
Magari non proprio il potere, ovviamente.
Il potere, cioè, gestire, no. Restare, fare lo strompio in prima fila, perché non è un personaggio che riesce a stare in seconda fila e fare le cose che crede.
No, ma che qualcuno parli alla pancia degli italiani, ovviamente, che hanno seri problemi, ovviamente, di occupazione, di salario, di reddito, di vissuto, ovviamente, al limite anche di sicurezza, che indotto ovviamente dalla stessa forma organizzativa del governo, insomma, eccetera. E c'è, come c'è in tutta Europa, ma io quando parliamo e vediamo queste immagini dalla Polonia, dall'Ungheria, dalla Cechia, dalla Slovacchia, ma che non si ricordano, qualcuno ricordava addirittura, ma come, sono scappati 300.000 ungheresi nel 1956 dopo che l'Unione Sovietica, no, nella rivolta
i cosiddetti
di Nike,
fatti
eccetera, eccetera, eravamo accolti a questi livelli. Ma vi ricordate quanti polacchi sono arrivati quando c'era Wojtyla? 500.000 polacchi sono arrivati. Ma si ricordano quando sono arrivati i carri armati in Cecoslovacchia, quanti cechi abbiamo ospitato? E mo questi si rifiutano di ospitare 1.000 migranti. È uno schifo. Ieri c'è stata l'occupazione del consolato ungherese a Venezia, tanto di rispetto per i compagni veneti che sono riusciti a entrare là dentro e chiuderlo in qualche misura. Vi ricordo che domani, lunedì, alle ore 16, sotto l'ambasciata ungherese c'è un sit-in di protesta, quindi damogli forza a sta storia.
Allora, parlavamo di prima linea, parlavamo anche di solidarietà concreta e siamo in collegamento con un compagno del presidio No Borders Ventimiglia. Oggi appunto è una giornata anche di solidarietà, una giornata che diciamo, da dove è partito un appello dal presidio di solidarietà diffusa, in un momento in cui anche chi è lì a sostenere le persone migranti che stanno portando avanti una lotta determinata da tutta quest'estate viene colpito dalla repressione. Quindi ti chiederemo di parlare di questo appello che riguarda la giornata di oggi e poi dirci un po' quella che è stata quest'estate lì in un certo territorio che è un fronte di guerra.
Sì, abbiamo deciso di lanciare questo appello a tutte le realtà italiane, anche francesi. Sono partite moltissime iniziative in solidarietà con noi in una situazione dove le forze di repressione stanno colpendo, insomma, il nostro presidio in maniera sensibile e veramente molto dura. Abbiamo un compagno francese che è stato arrestato, in questo momento ha libertà condizionata, abbiamo 18 denunce, 7 fogli di via, poco a poco stanno cercando di, senza diciamo adoperare l'uso della forza, di smantellare la nostra realtà, che in realtà sino ad adesso ha avuto ha deciso come all'inizio di non tenere una linea dura nei confronti delle forze di polizia, e oltretutto diciamo la risposta invece da parte loro è estremamente appunto dura e di tipo repressivo, e poi vi ripeto, in una situazione nella quale noi veramente a livello di tensione abbiamo creato veramente molto poco. Quindi, per intenderci, oggi ne avevamo organizzato una pizzata in una cittadina vicina per cercare di coinvolgere anche un po' la popolazione locale, che è stata vietata. C'è una stupida pizzata organizzata davanti a uno spazio occupato, uno degli organizzatori è stato portato dalla polizia e è uscito un comunicato dicendo che insomma è stato minacciato di effettivamente avere delle conseguenze personali nel momento in cui questa iniziativa fosse stata portata avanti. E diciamo che il gioco dei fogli di via, come sappiamo, in realtà appunto sta colpendo tante realtà, e anche la nostra, che è chiaramente un mezzo più subdolo e infame rispetto a un'azione, diciamo una presa di responsabilità nell'utilizzo della forza nel portare avanti uno sgombero, ma porta poco a poco a tagliare le gambe alle poche persone che siamo rimaste qui a continuare questa lotta di resistenza, questa lotta creata dai migranti ormai 3 mesi fa, e poco a poco stanno appunto, una settimana uno, una settimana l'altro, facendo saltare le teste.
Allora, ascolta, Ventimiglia territorio di divieti di passaggio, divieti che vengono anche sfidati dalle persone migranti. Ci interessava un po' riuscire a dare uno stimolo pure ai compagni, perché sappiamo che è un presidio che è stato, insomma, alimentato da un via vai di compagni e compagni che durante quest'estate sono almeno venuti a buttare un occhio, a dare una mano. E le frontiere sono anche in città, le frontiere sono nelle retate, sono appunto nel CIE di Ponte Galeria, sono negli sgomberi di Ponte Mammolo, le frontiere sono un po' ovunque. E ci interessava, insomma, riuscire a dare uno stimolo rispetto anche limiti e problemi che i compagni e le compagne hanno dovuto affrontare durante quest'estate nel relazionarsi con persone in transito, che hanno un desiderio e che in maniera determinata anche cercano di opporsi a dei divieti.
Certo, questa realtà chiaramente come altre è basata appunto come carattere fondante l'essere una realtà di transito, sia diciamo persone europee sia di migranti, quindi abbiamo avuto fortunatamente alimentata da questo. Se non fosse stato per questo, molto di quello che abbiamo fatto non ci sarebbe potuto concretizzare sia da una parte che dall'altra. Poi la protesta in fondo nasce da i migranti, è stata poi supportata da noi, condivisa e rinforzata, ma effettivamente questo carattere di passaggio è uno dei caratteri fondanti di questo luogo, che chiaramente aveva portato a non poche difficoltà di gestione, perché se tutte le persone fossero state stabili o comunque intenzionate da parte migranti a rimanere sul territorio sarebbe stato tutto più semplice. Ma in realtà sia da una parte che dall'altra c'è un continuo ricambio di persone da parte migrante Insomma, da parte dei migranti c'è ormai un riflusso abbastanza stabile, diciamo, i numeri ormai si sono stazionati intorno alle 90-100 persone, di 15 a gruppi di grosso modo arrivano e poi partono, ma in maniera più organizzata rispetto a una volta. Per quanto riguarda i compagni venuti da fuori, noi approfitto per esprimere comunque la gratitudine di tutti i locali, il gruppo dei locali a cui io faccio parte, che appunto purtroppo ha dei numeri veramente esigui, che grazie al supporto di tante persone venute da fuori è riuscito a costruire una realtà che è quella che viviamo adesso. E per quanto riguarda appunto le difficoltà, chiaramente questa è una collettività fatta da diversi soggetti politici che interagiscono tra di loro e anche tante persone provenienti da realtà molto diverse. Questo è appunto ha creato anche lì non poche difficoltà da un punto di vista organizzativo e gestionale della situazione, però devo dire che, considerata la, diciamo, essenzialità di questa lotta legata appunto a negazione di diritti, negazione di la negazione dell'essere riconosciute come persone, che alcuni individui che vengono trattati come pacchi, ha portato a una comunanza anche da un punto di vista ideologico e di pratiche rispetto alla vita di queste persone. Quindi siamo stati uniti da una lotta forte e questo ha portato anche a stringere moltissimi contatti sia da parte italiana ma anche con molte realtà francesi che anche oggi manifestano a Parigi, a Marsiglia e a Calais, ricordando il presidio assieme a noi.
Allora, noi ti ringraziamo da qui, ovviamente invitiamo chi ci ascolta a darsi da fare, perché insomma è una giornata di solidarietà, la solidarietà è fatta non di parole, noi qua siamo con i microfoni, non so, ci possiamo picchiare fra di noi, no. Però ti ringraziamo, certo, davvero, e ovviamente...
Però approfitto,
diciamo che la solidarietà va anche estesa. Prego. A quei sei compagni a Torino presi dopo 7 mesi perché contestavano il nazileghismo di Salvini, e si lega alla repressione del fronte interno, dei confini interni, perché fermare questi compagni e limitare la propria libertà è perché hanno timore che si può legare il proletariato locale con questo mondiale che si sta muovendo verso l'Occidente. Allora la repressione diventa sempre più massiccia, perché prendere 6 persone perché hanno contestato uno come Salvini dovrebbero essere premiati come impegno sociale, che mettano lei invece in galera.
Dovevi concludere, ti lasciamo un attimo concludere.
No, volevo soltanto invitare tutti quanti, abbiamo organizzato un'assemblea transnazionale contro confini, razzismo, sfruttamento e militarizzazione dei territori l'11, 12, 13 settembre qui a Ventimiglia, è uscito già un comunicato ma le verrà ancora sparsa la voce, insomma i temi trattati sono appunto quelli legati alla militarizzazione, moltiplicazione dei confini, pratica di resistenza sul territorio, discorsi sulla migrazione, sfruttamento, lotte, riappropriazione, poi chiaramente una parte dedicata al tipo di accoglienza istituzionale, alternative radicali che si stanno portando avanti sul territorio, sempre con il desiderio appunto di unire, di unirci in un momento in cui la repressione è molto dura su tutti quanti e si sta creando qualche cosa, come giustamente diceva il compagno, che è mondiale, che riguarda tutti quanti, e penso che sia giunto finalmente il momento di metterci tutti assieme per rispondere in maniera massiccia e unitaria a questa situazione.
Ti ringraziamo e speriamo di approfondire questo appello anche durante il corso della settimana, ne riparliamo, vi richiamiamo, insomma.
D'accordo.
Grazie.
Va bene. Grazie. Grazie mille. Buona giornata.
Sentite, compagni, io volevo fare una riflessione di questo tipo. La vicenda della migrazione, Vincenzo, più forse che le vicende della crisi economica, pesantissima peraltro, che ha inciso veramente sul livello di vita, sull'esistenza di milioni di lavoratori in Europa, secondo me la vicenda della migrazione è ancora più emblematica di quello che è realmente questa Europa. Un'Europa tutt'altro che solidale, un'Europa tutt'altro che democratica, un'Europa tutt'altro che civile, Questa Europa sta mostrando il suo vero volto, un volto cinico, violento, un volto cattivo, un volto sprezzante. Lo ricordavi anche tu, Vincenzo, tutte le vicende che si stanno consumando non solo nell'est europeo, ma un po' in tutto, nell'Europa nel suo complesso. Ora, io spesso noi sentiamo che suonare, echeggiare questa retorica sull'Europa, i principi dell'Europa, i principi ispiratori dell'Europa, bisogna ritornare ai principi che hanno ispirato l'Europa. Ora, bisogna dire che storicamente l'Europa, che ha avuto peraltro significative vicende a partire dalla rivoluzione francese, la rivoluzione russa, che hanno determinato dei cambiamenti secondo me che rimarranno comunque, anche se le cose poi sono andate come sono andate, rimarranno diciamo nel corso della storia e probabilmente resteranno come delle pietre miliari intorno alle quali si può anche ricostruire un ragionamento. Però le vicende reali dell'Europa sono anche un'Europa che storicamente ci ha avuto la guerra dei 10 anni, la guerra dei 30 anni, la guerra dei 100 anni, ci ha avuto, come ricordava Ettore, ha determinato il nazifascismo, ha determinato la prima e la seconda guerra mondiale, che non dimentichiamo sono nate qui in Europa. Quindi quando c'è questa retorica bisogna ritornare ai valori dell'Europa, ma questa è una retorica fasulla, e oggi si sta dimostrando quanto sia fasulla nei fatti. Ma poi ci siamo dimenticati, Vincenzo, che nel corso degli ultimi 20 anni, le guerre balcaniche, ci siamo dimenticati che in Europa sono ancora irrisolti i problemi dei Paesi Baschi e dell'Irlanda,
cioè c'è l'Ucraina in corso,
se c'è l'Ucraina ai confini dell'Europa, che c'è quella situazione, che c'è questa retorica dell'Europa di recuperare, bisogna fare un esame di coscienza di che cosa è stata, di che cos'è questa Europa. Ripeto, ci sono stati anche storicamente dei fatti determinanti in Europa, un'Europa a un certo punto è stata anche al centro dei processi mondiali. Oggi stiamo alla periferia del mondo nella maniera più sciatta, nella maniera più ambigua, nella maniera più infame per molti versi.
Senti,
la storia dell'emigrazione è emblematica di questo.
Benissimo, al punto di analisi la approfondiremo, però adesso abbiamo in collegamento, perché ne abbiamo parlato con Ventimiglia, no? Confine nord, adesso parliamo con la Sicilia, confine sud. Pronto?
Alfonso?
Sì, ciao.
Ciao Alfonso. Volevamo parlare di quanto è avvenuto a Palagonia, di quello che ti ha visto anche protagonista di questa storia, ma soprattutto che clima c'è, tu che sei stato sempre in piazza, in movimento, da Mineo appunto all'ultima tragedia, appunto questa qui di cui hai parlato, eccetera. Dacci 2 o 3 resoconti, dai.
Eh sì, ero stato invitato l'altro giorno da questa trasmissione di Gianni Riotta lì a Palagonia, e lì pensavo di giocare in casa, nel senso che dovevamo intervenire alcune realtà, fra cui il parroco locale, sull'omicidio di queste 2 persone di Palagonia. E tra l'altro doveva intervenire anche il sindaco, che è l'unico comune, tra l'altro, che di rifondazione è stato eletto con oltre il 70% dei voti, e si è sempre battuto contro l'apertura del CARA di Mineo e quindi per la sua chiusura, aderendo alla nostra campagna. La cosa drammatica è che la piazza era, diciamo, in mano a una folla inferocita, cioè Forza Nuova dava un volantino: l'immigrazione uccide, davanti la camera ardente. E quando abbiamo iniziato la trasmissione, queste folle inferocita, aizzata anche da attivisti di Forza Nuova, è iniziata a rumoreggiare che non voleva la mia presenza perché ero esterno. Piccolo problema, gli attivisti di Forza Nuova erano di circoli limitrofi, nessuno era di Palagonia. E durante la trasmissione mi hanno interrotto perché io avevo osato fare il parallelo di porgere le condoglianze sia ai familiari delle vittime che diciamo ai morti. Il Cinoso Evans è un rifugiato nigeriano che è stato travolto da un'auto durante il CARA di Mineo, e Mulo Ghirmai è un 21enne eritreo che si è impiccato dentro il CARA di Mineo appunto per l'incertezza del suo futuro. E questo parallelo
cioè nella folla rumoreggiava che i neri hanno a morire tutti, ci devono morire tutti i neri, muoiono troppo pochi nel Mediterraneo. E mentre parlavo mi hanno spindonato e sputato in faccia, in diretta, per cui vabbè, il clima è molto pesante, ma il peggio deve ancora venire, anche perché stamattina Forza Nuova ha indetto un corteo proprio a Palagonia. Solo che però noi non siamo intervenuti, anche perché da quello che abbiamo capito la realtà locale di Palagonia, diciamo che gli esterni, la presenza di antifascisti esterni non sarebbe stata gradita, per cui ci atteniamo all'indicazione delle realtà locali.
Alfo, intanto la solidarietà di tutti quanti noi qui in radio ovviamente eccetera, e soprattutto la comprensione di...
La puoi estendere anche degli ascoltatori della radio.
La puoi estendere come ti pare, sicuramente Alfonso la radio la conosce benissimo e ci dispiace di questa vicenda, ma conosciamo la pancia, no, come la conosci bene tu, degli italiani e quindi anche dei siciliani. Dici due altre cose su Mineo, visto che è arrivato anche il boia di Veneto, Lombardo-Veneto di Salvini, e come è stata questa storia.
Ma la cosa grave era che noi, saputo che Salvini doveva andare, noi siamo entrati con la campagna Lasciateci Entrare il 24 agosto e saremmo dovuti rientrare per la seconda ispezione dentro il CARA il 4 settembre, quindi in contemporanea alla presenza di Salvini. Allora noi, per tutelare questa ispezione, abbiamo indetto anche noi il presidio all'uscita del CARA, solo che la questura ci ha notificato il divieto e la prefettura ha sospeso per 20 giorni qualsiasi ispezione dentro il CARA. Teniamo presente che tutti gli immigrati dei Frar de Calatino non escono di casa da giorni perché hanno paura di aggressioni, e lo stesso avviene per quelli del CARA di Mineo, 3.400 immigrati, tre sono di loro, due del Ghana e uno del Gambia, sono stati aggrediti, uno è stato portato all'ospedale, ed è un'aggressione razzista, perché quelli che l'hanno aggredito appunto gli hanno rubato i soldi e li hanno picchiati selvaggiamente, per cui c'è un clima molto pesante, solo che però appunto noi le forze sono molto limitate, però stiamo tentando di ricostruire delle iniziative sia davanti al CARA che a Catania, anche perché diciamo l'operazione Frontex, che se la sede centrale si è spostata da Varsavia a Catania, anche lì è un'altra trincea di lotta.
Grazie Alfonso, la radio è sempre a
grazie
disposizione
a voi,
ovviamente per la diffusione dei messaggi e per imprimere immediatamente una sollecitazione a quanto avviene.
Ok, buon
Alfonso,
lavoro a tutti,
un abbraccio compagni. Da parte di tutti,
grazie,
noi
grazie, solidarietà, grazie.
Resisti.
Un abbraccio a voi, sì, sempre,
ciao.
Ora e sempre, ciao,
ciao. Bene, io
direi, stacchetto musicale, no?
Io direi proprio questo stavo cercando di annunciare. Certo, Serafino ha fatto una cosa quando diciamo l'Europa è pure quella storia che ci racconta Serafino, non voglio dire, quando dice bisogna difendere la nostra cultura europea, però viene pure da queste storie, insomma, non è che viene dall'illuminismo greco, insomma, voglio dire che era un'altra.
No, in Europa c'è stato anche l'illuminismo, c'è stata la rivoluzione, sono state cose grandiose, però non facciamo la retorica di questa Europa,
perché
siamo stati anche fonte di nefandezze.
Le radici cristiane, le radici ammazzate tra di loro.
Ecco, l'Europa è pure il paese dove ci sono stati.
Siamo dimenticati
l'Olocausto,
le guerre tra cattolici e protestanti
hanno lasciato che i nazisti bruciassero milioni di persone, a prescindere dalla situazione. Io direi che a questo punto mettiamo uno stacco musicale, perché vogliamo ripartire poi in questa fase di parlare un attimino di San Basilio. C'è questa iniziativa di parlare delle iniziative che sono in corso contro il movimento Non Triv, che si faranno delle iniziative a Bari, insomma, voglio dire, cerchiamo di allargare, perché questo è il fronte interno alla guerra ai poveri. Qui non è una guerra tra poveri, è una guerra ai poveri, e i fronti sono di vario tipo. Gli dedico questa canzone all'ottimismo di Renzi, che vuole tutti felici e contenti, no? E non bisogna lamentarsi. Gli dedico questa canzone di Gli Annacci, come la nostra sigla, e di come si chiama? Renato Pozzetti, Renato Vabbè, però sentite.
Coghi
Renato. Coghi
Renato. Dai, dai, chiuda su. Dai, mi dai, 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 chiuda su. Vabbè, sì, beh, dai, dai, chiuda su. Mi sì, 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 sì. Ho visto un re.
Se la discuse?
Ho visto un re.
Ah, beh, sì, beh.
Un re che piangeva seduto sulla sella. Piangeva tante lacrime.
Ma tante che?
Bagnava anche il cavallo.
Povero re.
E povero anche il cavallo.
Sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah.
È l'imperatore che gli ha portato via un bel castello di 32 che lui cena.
Povero re.
E povero anche il cavallo.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave, sì, beh, ave.
Ho visto un vescovo.
Se la discuse?
Ho visto un vescovo.
Ave, sì, beh, ave.
Anche lui, lui sì, piangeva, faceva un gran baccano, mordeva anche una mano.
La mano di chi?
La mano del sacrestano.
Povero vescovo.
E povero anche il sacrista.
Sì, beh, ave, sì, beh, chiuta su,
sai. È il cardinale che gli ha portato via un'abbazia.
Oh, poi Cristo!
32 che lui cena.
Povero vescovo.
E povero anche il sacrista.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave, sì.
Ho visto un ricco.
Se la discuse?
Ho visto un ricco.
Un show.
Sì,
ave, sì, beh, ave, sì, beh.
Il tapino lacrimava su un calice di vino ed ogni goccia andava
diretta al vino.
Sì, che tutto l'annacquava.
Povero tapino.
E povero anche il vino.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave, sì.
Il vescovo, il re, l'imperatore l'ha mezzo rovinato, gli han portato via tre case e un caseggiato di 32 che lui cena.
Povero tapì.
E povero anche il vin.
Sì, beh, ah, beh, sì,
dai, chiuta, sì, dai, dai, chiuta, sì, visto un bilancio.
Dai, scusa?
Un cotto.
Allora, no, abbiamo visto i re che non vogliono essere disturbati con lo, con le loro cose, non bisogna essere felici, non bisogna lamentarsi, perché questo ci stanno spiegando che le cose vanno bene, che cazzo ve lamentate, no? Va tutto felice e contento il mondo. Cioè, sta canzone è proprio dedicata alle caratteristiche di Renzi. Dovrebbe mettere questo come sigla, posso adoperare questi termini, iene, gufi, tutti sti animali che tira fuori, che poi se vai a vedere c'hanno delle caratteristiche pure. Sto gufo perché porta iella, chi l'ha detto? A me il gufetto ce l'ho sempre pronto sulla cosa che
dice,
mi porta.
Sono animaletti
tutto.
Pure simpatici.
Simpatici, mi sembra pure le iene mi sono simpatiche, perché voglio dire, insomma, tutto sommato la iena fa quello per vive, no?
Lo spazzino.
Fa lo spazzino, si ammazza.
Mangia le carogne.
Mangia l'avanzi pure dell'altri, voglio dire, che cazzo è qua invece, questi infamano pure gli animali. Allora dice, bisogna stare
tutti. Per questo Renzi c'ha preoccupazioni che se mangia nei carogne.
Hai capito? Allora, però, mo siamo in collegamento con Salento, diciamo, no? Perché non diciamo poi che se ne soffennano salentini, perché ci sono delle iniziative in corso a dare un comitato d'accoglienza al nostro mega presidente felice e contento, che va a fare l'inaugurazione della Fiera del Levante al sud con 50% di disoccupazione, con mafia, camorra, che lui andrà là, dirà che tutto va bene, che è tutta una cazzata, che i numeri è da lui, che quelli che danno altri numeri non sono buoni, questo dà i numeri all'otto, vediamo, non escono mai però questi numeri che dice lui, perché le giochi vai sempre in bianco. Pronto?
Bene, Bobbo, pronto, ci sei?
Sì, ci sono da un po'.
Allora, la data è quella del 12 di settembre, quando si inaugura la Fiera del Levante, quando nel primo pomeriggio, almeno questo dovrebbe essere il programma, poi ce lo dici tu, dovrebbe arrivare appunto sì. la carogna di Renzi, ovviamente, in cui si è costituito un comitato d'accoglienza di cui tu fai parte. Dici un attimo, spiega quali iniziative si stanno preparando.
Allora, la giornata di Renzi è composta in questa maniera: visiterà, sembra, il centro storico, visiterà qualche fabbrica e poi sarà presente il pomeriggio, e alle 16, alle 15 inizia l'apertura, la cerimonia di apertura. Alle 16 è previsto l'intervento del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Si parlava prima del Sud, infatti organizzeranno un'assemblea per Sud, la organizzeranno tra qualche mese, la organizzeranno a Milano. Quindi quello che ci dirà Matteo Renzi ce lo anticiperà con i numeri sbagliati, con i numeri folli che ha presentato in quella giornata. Noi stiamo organizzando una manifestazione che va verso la fiera della serie Assediamo Renzi. Chiaramente abbiamo speranze che siamo in tanti e stiamo lavorando per quello. I temi importanti saranno Job Act, la Sblocca Italia, che è praticamente quello che rappresenta ormai simbolicamente la continuità dei loro progetti nel distruggere l'ambiente, nel distruggere appunto nella continuità di un modello di sviluppo che certamente noi abbiamo contrastato in tutti i modi, che ha nella TAP, che ha in altre grandi opere la peggiore delle espressioni. Quindi sul problema anche dei migranti e delle guerre umanitarie, il fatto appunto, cioè ci sono tutti questi argomenti che noi tratteremo, e siamo sulla base del quale abbiamo proposto un invito a tutti quanti a partecipare. Chiaramente ci stiamo impegnando, quindi le cose sembrano camminare abbastanza bene, speriamo di essere in tanti, anche se gli inizi di settembre certamente non sono il momento migliore per organizzare, ma di fronte ai disastri del mondo e di quello che sta compiendo Renzi, certamente non ci dovrebbero essere remore nel partecipare.
Beh, avremo anche, come dire, l'occasione di inaugurazione dell'anno scolastico, quindi con tutto il marasma che c'è,
esatto, della delle scuole belle,
finta occupazione o quantomeno della pseudo occupazione dei precari. Da questo punto di vista
ci dovrebbero essere, perché erano presenti alla riunione, anche articolo 33, che è un comitato ormai storico barese che lotta per la scuola pubblica è un comitato che lotta da anni, e quindi abbiamo le adesioni quelle significative. Chiaramente il numero dei partecipanti sarà un po', vedremo. Noi stiamo lavorando per pensare a tante persone, quindi abbiamo lanciato questo appello a livello regionale, le risposte sono state buone e speriamo un attimino di centrare l'obiettivo. Il problema delle scuole con migliaia di precari che dovrebbero fare migliaia di chilometri, alcuni appunto vanno dal Salento fin sopra, ci vuole ancora più, sono più di 1000 chilometri, 1200-1300 chilometri in alcuni casi addirittura. E quindi Emiliano pensa, il nuovo presidente della Regione Puglia, pensa soltanto di dire, non è di battere il governo su questo punto, ma di dare forse dei sussidi, di aiutarli a trovare gli alloggi o quant'altro. C'è la follia vera e propria.
Beh, è l'occasione, quindi, anche per tutta quella mobilitazione che durante quest'estate c'è stata a proposito delle trivellazioni su tutto l'asse dell'Adriatico, c'è stata questa grossa.
Il problema delle trivellazioni ha un doppio aspetto: uno che è inserito all'interno del decreto Sblocca Italia, che quindi è ciò che permette a chiunque di fare il peggio sui territori e anche in mezzo al mare, quindi articoli 35, 38, si parla di referendum e di quant'altro. Ma poi ci sarà un'altra occasione specifica a cui appunto anche come COBAS noi aderiamo, cioè che siamo tra virgolette anche promotori del 18, sempre davanti alla fiera, perché si riuniscono i governatori del Sud per decidere cosa fare rispetto alle trivellazioni. C'è posizioni molto ambigue dei governatori, di molti governatori, tra cui anche quella di Emiliano, ma vedremo un attimino se loro riescono a mettere in piedi, così come hanno detto alcuni, di appoggiare questo referendum, no, che possa mettere uno stop a questo discorso delle trivellazioni petrolifere. Saremo lì davanti anche il 18, quindi doppia scadenza, 12 e 18 contro queste avventure.
La radio, tu sai che è a disposizione, ovviamente, quindi bene, in qualsiasi momento ci sono. Voi avete richiesto ovviamente l'autorizzazione, insomma, quantomeno la notifica l'avete portata.
Sì, abbiamo notificato il nostro.
Sì, no, ma dicevo, sono tempi balordi, almeno quello che vediamo qui a Roma, ci sono continui divieti, insomma, c'è quasi una sperimentazione nuova di accordi che hanno fatto in sede partitica.
No, delle direttive che ha dato il prefetto, il sindaco in seconda, che ha detto che a Roma non si fanno più
cortei, se non si superano 10.000 persone, deve essere a carattere nazionale, altrimenti tutte le manifestazioni diventano statiche. Dovessero estendere per non disturbare Sua Maestà, no? Perché quello è capace di parlare quando tutti l'applaudono, quando qualcuno lo contesta lui scappa, però ma immaginate che troveranno una scusa, che magari gli è venuto un attacco di colite e non è potuto passare da quelle parti, perché sicuramente lui, quando si aspetta che l'aspetta qualcuno che lo vuole contestare, lui troverà una scusa. Io mi auguro che però questo appuntamento del 12 non rimane una scadenza regionale, ma i compagni, specialmente quelli che ci ascoltano qui a Roma, dato che Onda Rossa è ascoltata a carattere nazionale tramite lo streaming, sappiamo che ci ascoltano da tutta Italia, quell'appuntamento diventa un appuntamento nazionale, che può essere l'avvio di una campagna autunnale senza aspettare le famose sagre, no? Che sicuramente mo cominceranno le sagre delle manifestazioni, ognuno si farà la sua, ognuno con parole d'ordine proprie scenderà in piazza a livello unitario, non unitario, però questa è un'occasione in cui questo si presenta in una regione come quella del sud, a Bari, a inaugurare la Fiera del Levante, dove sappiamo le condizioni sociali che è tenuto il sud da sempre, perché il sud è stato rapinato fino dall'unità d'Italia. Già nel 1960 la prima cosa che fecero i piemontesi, si portarono via, 1860 si portarono via il tesoro dei Borboni e le fabbriche che i Borboni avevano fatte, e si sono spostate al nord, e da allora c'è continuato un rapimento. Io penso che sia ora.
Bene, posso essere licenziato? Posso essere licenziato?
Sì, puoi essere licenziato se non c'hai altre cose da aggiungere.
No, volevo solo aggiungere che proprio questo, quello che stavi dicendo, che noi abbiamo voluto imprimere appunto un segno di dire ci ritroviamo in modo unitario per continuare, non certamente per fare una sola, solo una passeggiata contro Renzi, ma per vederci uniti anche dopo, soprattutto. D'accordo.
Ciao Bobo, ciao, grazie.
Ciao, ciao, grazie.
Ciao, a presto, ciao.
Allora, c'è un'altra,
ce l'abbiamo già in diretta.
Telefonata, sì.
Pronto?
Pronto?
Sì, allora.
Pronto?
Sì. Stiamo parlando con Teresa, lavoratrice della Fiat Mirafiori. L'abbiamo scomodata ovviamente perché sapete che i giornali danno oggi, da ieri, anzi, la riapertura di Mirafiori dopo 5 anni di totale cassa integrazione. E chiediamo immediatamente a Teresa, che fa parte del COBAS di Mirafiori, se le riassunzioni, dicono 1500, minimamente vi riguardano anche voi o vi hanno già esclusi?
No, noi siamo già esclusi perché ci siamo messaggiati fra tutti per capire se qualcuno di noi era stato incluso da questo gruppo di lavoratori che dovrebbe rientrare, ma nessuno di noi, neanche una persona, è stata chiamata a lavorare. Come al solito la Fiat mantiene solo
mantiene le liste di proscrizione.
Come?
Mantiene le liste di proscrizione.
Sì, infatti. E niente, noi vedremo più avanti, perché sembra che siano gruppi che dovrebbero rientrare, ma non come dicono i giornali, che rientrano tutti a lavorare, perché con due segmenti non è che possono rientrare 5.000 persone, poi soprattutto perché il lavoro è stato come si può dire, la meccanizzazione delle lavorazioni fa sì che hanno bisogno di meno operai, perciò anche questo ci castiga, perché avrà diciamo così una possibilità in più anche Fiat per non farci più rientrare. Vedremo gli sviluppi della situazione.
Teresa, tu hai avuto occasione di parlare con qualcuno che invece viene chiamato già da lunedì a rientrare?
Sì, dei lavoratori iscritti insomma in altri sindacati gialli come
la CISL per esempio.
Sì, CISL, UIL.
E loro che hanno fatto la lista di chi diventa e di chi no?
Ma loro l'hanno sempre fatte, sì. Loro hanno sempre fatto le liste.
O quantomeno hanno partecipato.
Come?
O quantomeno hanno partecipato alla stesura delle liste.
Certo, in effetti loro sono i firmatari di tutto. Perciò è chiara la cosa, non è che ci va molto, voglio dire, anche se i giornali cercano di farli tirare su bravi sindacati che hanno firmato delle ghigliottine sulla testa dei lavoratori, come se, cioè.
Lo ha fatto anche la FIOM, Teresa?
Penso proprio di sì, che anche la FIOM sotto ha mantenuto, infatti degli lavoratori della FIOM sono richiamati, una piccola parte, ma quelli del COBAS o sindacato di base non esiste proprio che entrano a lavorare.
Quindi la stessa sorte che è toccata a Pomigliano d'Arco?
Sì, infatti, la stessa, uguale, identica. Vedremo.
Ma Teresa, sulla piazza di Torino, cioè sembra che questa cosa, meno come la pompa alla Fiat, è un avvenimento. Hai capito, parlando con la gente, facendo la spesa, è un avvenimento questo oppure si dà tutto per scontato?
No, la maggior parte di persone nei mercati dicono: beh, è già qualcosa, vuol dire che si sta riprendendo, i lavoratori in cassa integrazione rientreranno, tutto bello, tutto importante, perché sono tutti convinti che tutti rientreranno. Questo gioco dei giornali imbambola tutti. Purtroppo noi siamo sempre vittime di queste delle notizie. Quando gli spieghi, abbiamo avuto modo di spiegare alle persone, rimangono perplesse, cioè effettivamente, ma allora perché i giornali dicono ciò? Hanno detto fate più due, come mai i giornali dicono, vantano tutto a loro comodo ovviamente, no?
E i padroni di giornali sono gli stessi di quelli che ti richiamano, che vuoi, che ci raccontano, sta a noi tentare di fare controinformazione con le cose. Il dato è certo, di 5.000 cassi integrati ne entrano 1.500, cioè i due terzi rimangono fuori, voglio dire, in termini sociali cambierà proprio poco, loro però faranno vedere solo quel poco che cambia e dicono questo è il massimo, noi siamo quelli che creiamo e non quelli che distruggiamo, invece hanno distrutto i due terzi dei lavoratori, insomma, voglio dire, anche perché gli investimenti della Fiat, quando dice investite miliardi, sono in tecnologie in modo da sostituire la manodopera con le macchine, no? E dice la Fiat sta investendo in Italia, sta investendo per sé e per far più profitti.
Certo, siamo noi, però teniamo conto che c'è tutto l'indotto dietro. Noi siamo 5.000, ma se mettiamo tutto l'indotto, almeno è tre volte tanto di aziende che chiudono o gente in cassa integrazione, perché non c'è più bisogno, Mirafiori, di tutta questa mano d'opera.
Certo, pure l'indotto, che magari quello che produceva l'indotto a Torino lo producono in Polonia, in Ungheria, e all'estero, insomma, lo fanno dove gli costa molto meno e vai.
Certo.
Teresa, tu parlavi di meccanizzazione introdotta, ma nell'accordo firmato dagli sciacalli c'è anche il VCM.
Non offendere gli animali, pure tu.
C'è anche
dai sindacati gialli.
C'è anche il VCM, cioè il sistema di produzione su 20 turni?
Sì, è certo. Adesso sui turni, diciamo che adesso loro stanno parlando che devono, cioè non rientrano proprio al lavoro, perché rientrare in pratica per adesso rientrano 300 persone che lavoravano sulla Mito, perciò non è che entra chissà cosa. E poi dovranno fare, cioè devono formare un tot di questi 1500, li devono formare, rientrano a farsi, cioè fanno aula, non è che vanno direttamente sul posto di lavoro, no? E scusa, mi sono persa nella domanda.
No, no, ti avevo detto se nell'accordo infame che hanno sottoscritto i soliti sindacati c'è dentro anche il VCM, visto che è quello che si applica ormai in tutte le catene di montaggio, sì, da Melfi fino a Pomigliano.
Sì, 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 perché in effetti ce l'abbiamo anche a Grugliasco, alla Maserati. Ci sono i 20 ci sono i turni, il VCM. Infatti questo, i gialli comunque almeno questo lo scrivono, che c'è il VCM, cioè si lavora a ritmi
spietati,
importanti, con una postura, però cioè in pratica, che poi la bellezza di questo, di questa storia del VCM, che hai una postura dritta ma devi essere veloce, gambe e braccia, gambe e braccia, cioè tipo Charlotte quando fece vedere come si lavorava alla catena di montaggio, e lui era fermo lì, però come facevi a star fermo quando poi devi essere così veloce, veloce, veloce?
E poi dovete restarci a lavorare fino a 67 anni a queste condizioni.
Quello è il dilemma, quello è il dilemma più grave, perché già se teniamo conto che il 40% di Mirafiori aveva ridotte capacità lavorative per tutto quello che aveva subito per la questione del lavoro, sulle schiena, sulle tendiniti e così via, e come farà a lavorare in questa situazione col VCM?
Ma.
E quelli sicuramente saranno tutti fuori.
Certo.
No?
È così, Teresa, bisogna ripararsi da queste cattiverie padronali, bisogna guardare più avanti, speriamo di farcela, dai.
Speriamo.
Teresa, la radio è a disposizione, qualsiasi novità c'è, fai, non fai altro che telefonare, così capiamo ancora meglio che cosa sta avvenendo in questa sistema dell'automotive, in cui il famelico Marchionne non smette mai, vorrebbe papparsi la General Motors. Sarà un boccone difficile da digerire, insomma, in qualche modo, anche perché poi solo devono digerire i lavoratori, non è che lui suo papà e basta.
Infatti.
Ciao Teresa, ancora. Allora salutaci tutti, okay, gli amici e compagni.
Bene, grazie, ciao, ciao, auguri.
Grazie, ciao a tutti.
Ciao,
grazie.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Allora, noi,
che roba.
Noi abbiamo
che
sentito,
ginnastica che c'è, che propinano ai lavoratori?
Questo
che
è tipo, il una fronte, ginnastica. Il fronte interno, perché poi può darci che tutti questi pischelli che stanno arrivando andranno a sostituire, no, le persone.
Meno male che c'è una nessuna fabbrica a lavorare,
perché con questi ritmi, dopo 4-5 anni che stai a lavorare in una posizione in questo mondo, gliela fai più, ti rompi. Questi invece dicono allungano, al posto di rivendicare pure qua un nuovo riduzione dell'orario di lavoro, lavorare meno, lavorare tutti, qui ti fanno lavorare di più e te fanno lavorare meno, nel senso non ti fanno
lavorare,
fanno
pochi e lavorare tanto,
ecco, lavorare pochi, lavorare tanto, e l'altri potete pure aspettare. Sì,
a queste condizioni vince
un cordaro, come dicono alle parti,
spacca la schiena,
allora
diventi invalido, non prendi la pensione e muori presto,
e muori presto, e loro, ecco, perché non bisogna lamentarsi, se no il re sì si disturba, no? La canzone
lui
di
lui dirà che gli fanno fare ginnastica, soprattutto le donne che tendono a ingrassare, ovviamente. C'era, c'è poco da ingrassare, c'è poco da ingrassare, con
perché non c'è
20 euro di cassa.
Ma noi ci scherziamo, però bisogna pure cominciare.
No,
a
ma questo è uno scherzo.
Il lavoro non c'è più, bisogna trovare il modo di lavorare. Questo hanno allungato non solo l'orario di lavoro, ma la vita di lavoro, perché allungare la vita di lavoro fino a 67 anni, oltre a allungare l'orario, quando il lavoro sta diminuendo ovunque, perché viene sostituito dalla tecnologia e dalle macchine, noi dobbiamo trovare forme in cui di riappropriazione del reddito. E allora va bene, piamo sei case, occupiamo le case, ma cominciamo a andare a sappiamo pure da magnà. Dove sta? Dove l'accumulano la magnà? Noi l'andiamo e ce lo prendiamo e lo disturbiamo. Dobbiamo trovare forme di resistenza a questa società in modo diverso. Dovemmo pure trovare modo in cui non possiamo stare sotto questo gioco di ricatto in questo modo. Metto un pezzo, poi vorrei l'ultimo tratto di parlare di San Basilio a Vincenzo, gli dico da prepararsi.
Facciamo attenzione, sì.
Sono stato a lavorare tutta l'estate e m'è rimasta solo fame e sete. Mi moglie bianca che pare di cera e niente c'ha da goce quando è sera. Sembramo due fantasmi in controluce, e baccaia non c'è rimasta voce, e sta chitarra c'ha una corda sola, e a mezzanotte il cuore ci ristora. Ma sta canzone se la porta al vento, più alta di San Pietro e il Parlamento, sta Roma derlitta via d'aceto, una mano c'ha davanti e l'altra dietro. Se lo tiene stretto e c'ha il fucile carico nel letto, se alza ogni mezz'ora a controllare, non fosse che qualcuno stia a magnà. Chi non c'ha niente campa la giornata, se venne i panni e magna l'insalata, gli conti l'ossa quando c'è star sole, la fame con la fiacca lo rincorre. Ma sta canzone se la porta al vento, più alta di San Pietro e il Parlamento, sta voce si è scallata alla buon'ora, da Roma dei voraci dorme ancora. Me magnerei una cinta di serpente, tanto sognà non è che costa caro, me magnerei la sella del somaro. C'ho tanta fame che non più ho più sonno, de giorno per la fame più e m'addormo. Dovremmo scocci da un altro sistema, e non anna dormi senza la cena. Ma sta canzone se la porta al vento, più alta di San Pietro e il Parlamento, sta Roma derelitta via d'aceto, una mano c'ha davanti e l'altra dietro.
Allora bene, torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa dopo la selezione musicale del nostro DJ Ettore, appropriata devo dire. Ci avviamo alla conclusione e prima di lasciare la parola a Vincenzo, insomma condividiamo con chi ci ascolta la notizia che sono 8 compagni quelli arrestati questa notte per un'iniziativa contro il cantiere del TAV a Chiomonte. Si tratta di un'iniziativa di disturbo rispetto alla militarizzazione e dei lavori che vogliono distruggere un territorio intero.
Di seminare resistenza, questo era il titolo dell'iniziativa.
Diciamo che è una lotta determinata che va avanti da anni, nonostante gli attacchi non si stanca, e diciamo che si tratta di un'iniziativa che è stata spaccata dall'intervento delle forze dell'ordine, che hanno circondato 8 compagni, di cui uno anche minorenne, tradotto nel carcere minorile. Per questa sera, per questo pomeriggio, era già previsto un presidio al carcere delle Vallette in solidarietà con i compagni arrestati per la giornata di lotta contro la presenza del fascio leghista Salvini nella città di Torino. Quindi è un presidio a cui si aggiungerà un'ulteriore rabbia. E sappiamo che insomma è difficile parteciparvi da qui, però insomma è facile anche attivarsi, e pensiamo anche che la solidarietà significhi continuare a lottare. Io aggiungo unicamente un appuntamento che ci ricordano i No Borders di Ventimiglia, un appuntamento alla Torre per questo pomeriggio con un info point e un benefit per sostenere il presidio No Borders di Ventimiglia a partire dalle 15, appuntamento alla Torre per incontrare i compagni e le compagne che si stanno dando da fare proprio lì.
Bene, allora domani, meglio dire dopodomani, 8 settembre 2015, sono 41 anni che la polizia a San Basilio uccideva Fabrizio Ceruso, questo giovane che all'epoca aveva 19 anni, che partecipava alle vicende politiche e sociali dei comitati autonomi operai, l'autonomia romana ovviamente, eccetera, che in questa che fu chiamata battaglia, rivolta di San Basilio a sostegno degli occupanti delle case contro gli sgomberi che erano in atto ormai da 3 giorni, nel momento più decisivo, in quella domenica, in quel caso era una domenica, 8 settembre, la polizia è arrivata in forze enormi presso quel quartiere di periferia, cominciò a sparare e, sparando nel mucchio, colpì appunto Fabrizio, che non ce la fece in tempo neanche ad arrivare in ospedale e morì intorno alle 6, alle 18 di quella giornata indimenticabile. Nel momento in cui si diffuse la notizia dell'assassinio di Fabrizio, il quartiere, che già partecipava a sostegno degli occupanti, diventò totalmente ostile alle forze inquinanti, cioè alle forze dell'ordine, nel senso che non ho visto ancora nel proseguio di tutta la vita antagonista, eccetera, una realtà sociale così incazzata da chiudere le forze dell'ordine in un campetto di calcio, assicurate dentro le mura, perché è chiuso dentro le mura questo campetto di calcio, che impedisce ad altre forze dell'ordine di arrivare dall'anulare nel quartiere di San Basilio, in virtù del fatto che, indipendentemente da quella piccola organizzazione che c'era, in cui c'erano tutte le forze sociali e politiche antagoniste, dagli anarchici agli autonomi, lotta continua, a pezzetti anche del PC, nonostante la federazione aveva dato l'indicazione di...
E diciamo che quel periodo c'erano pure piene di fabbriche, di via Tiburtina era
un luogo, era domenica quella giornata,
però gli operai frequentavano,
sì,
il territorio,
certo, ci mancherebbe. Quindi la gente di San Basilio, la chiamiamo così, gli occhi miei, gli occhi di altra gente, hanno visto che scendevano dalle palazzine, c'avevano alcuni delle grandi mazze, e all'epoca i lampioni della luce per strada erano di cemento.
Sì, sì.
Presero a dare mazzate alla base delle vanificazioni, così che cadevano in mezzo alla strada ed era impossibile alle camionette o ai blindati dell'epoca di poter partecipare. Si abbuiò tutto il quartiere, il campetto di calcio lasciava scoperto solamente l'ingresso, i poliziotti, i carabinieri che si sono rifugiati lamentarono un'ottantina di feriti, perché tutti spararono da quell'ingresso con qualsiasi mezzo a loro disposizione, dalle doppiette alle pistole eccetera, giusto per dire che la rabbia era già tanta nei confronti di chi viene a sgomberare le case. Di più, arriva un giovanotto che vieta a darti una mano, lo ammazzi ovviamente in quella situazione, quindi è questa la ricostruzione molto molto sintetica di quella domenica 8 settembre. Ovviamente poi la polizia se n'è andata dal quartiere, ovviamente sono ritornati nel quartiere i soliti mestatori, il segretario della Federazione Romana del PC era un certo Ugo Vetere, che poi diventa anche sindaco di Roma, sempre a mettere zizzagna anche all'interno ovviamente della stessa sezione del Partito Comunista, che una parte appoggiava gli occupanti, una parte seguiva l'indicazione della federazione. Insomma, si pattuì, non volendo dare ragione all'una e all'altra, ma insomma il percorso da casa a casa degli occupanti fu conquistato. Non fu conquistato direttamente a San Basilio, gli occupanti presero casa a via Casal Bruciato, ma insomma quella lotta pagò, anche se lasciò sul campo appunto Fabrizio Ceruso, che dall'epoca viene ricordato ovviamente dai compagni in quella giornata, in quell'8 settembre. A partire dalla mattina presto c'è una targa, una lapide di bronzo, la cui metà è stata asportata dall'epoca due anni dopo, con il tentativo di eliminare anche il messaggio alla popolazione. Riprendemmo quella mezza, ci aggiungemmo ovviamente questo impianto, come dire, di comunicazione. Tentarono di farlo anche nella piazzetta principale di Tivoli, ma avvertiti che stava arrivando la motocolonna della polizia a Tivoli, ci eravamo messi in tutte le rampe. Se conoscete Tivoli, sulla via Tiburtina ci sono tre tornanti, stavamo in tutti e tre i tornanti, ma è stato sufficiente il primo tornante. Erano circa le 9:15 quando arrivava su sta autocolonna, fu invasa dal fumo delle bottiglie Molotov, ovviamente dai sassi che erano già stati messi sulla barriera, e non si permisero proprio di arrivare a Tivoli, fu finita lì. Quindi le lapidi sono state rimesse al loro posto dove sono state defisse, e quindi l'appuntamento per testimoniare il sostegno ovviamente alla memoria, ma soprattutto il sostegno alla memoria viva, quella della battaglia, lotta per la casa contro gli sgomberi,
che oggi è attuale, insomma siamo subendo
ovviamente la necessità di dare le case sfitte a chi ne ha bisogno. Ovviamente sapete la proporzione che c'è oggi nelle occupazioni, tanti migranti, ovviamente anche tanti giovani coabitanti eccetera. Quindi la mattina dell'8 settembre del 2015, martedì, ci troviamo lì dalle ore 9, quando imbandiremo un po' la lapide con la bandiera rossa, con una scritta che ricorda che sono 41 anni, insomma, eccetera, con dei fiori, e quindi ciascuno va lì. La mia esperienza in tutti questi anni, essendoci stato sempre, e che cominciano a passare da quell'ora tutte le donne che vanno a far spesa, e qualcuna, io ho avuto modo di parlare con una quindicina di loro, anche uomini ovviamente, in cui già io c'ero, mi ricordo tutto, ma ti ricordi che tutto cominciò ovviamente a partire da tarda mattinata con quella donna che si è affacciata su via Fluminata, che stava al terzo piano delle case popolari, ha preso la doppietta del marito e ha cominciato a sparare così. E quella è stato un segnale che non ne potevano manco più, capisci com'erano tutti, lì si mischiano i ricordi di quella, ci passano i figli di quelli che gli hanno raccontato. Ovviamente qualcuno l'anno scorso mi disse: Oh, io ero piccola, mamma mi ha sempre raccontato questo, avevo 4 anni quando è successo San Basilio, dico mo ce ne ho 45, insomma, eccetera. Queste sono un po' le storie che andrebbe, se ci avessimo sempre tempo giusto, ovviamente le analico e il videoregistratore, videoregistrarle, perché ovviamente si sta producendo anche un video sulla rivolta di San Basilio che ne verrà proiettato il giorno 12 in una festa che conclude queste iniziative, sempre lì nella piazza del mercato di San Basilio, questo spezzone ancora non completo del video in cui hanno lavorato un sacco di giovani compagni che si vedono nel movimento.
Vincenzo, sono... così per curiosità lo domando, ma è in campo il ripristino del murales bellissimo che fu fatto l'anno scorso e cancellato nella parte
dei porci?
Dei porci, cioè si possono ripristinare questi porci? Perché allora, oggi questi sono, no?
Ovviamente noi rispettiamo fino in fondo gli artisti.
Sempre rispettiamo i porci,
Rispettiamo fino in fondo gli artisti e tutta la loro scienza artistica, e a maggior ragione rispettiamo e amiamo Blu. Però Blu si è fatto male, si è fatto male alla mano con cui lavora, ovviamente, eccetera. Viene a San Basilio, viene l'8 settembre a San Basilio e ci ha detto: mi dispiace, perché ero pronto ovviamente a metterci un'altra forma di comunicazione invece che i porci, eccetera. Ma non vi preoccupate, che se non è l'8 settembre sarà l'8 novembre e metteremo mano ovviamente a questa vicenda. Sapete che Blu è questo modestissimo compagno tra i più apprezzati nel mondo ovviamente come muralista, ha fatto tanti murales qui a Roma, di recente anche un altro lì limitrofo a San Basilio nel quartiere di Ponte Mammolo, ma si sta apprestando per fare, no, da De Giulia, no, il ponte dove abitate ovviamente, eccetera. E io gli voglio proporre, perché sono stato giù all'anniversario della strage di Viareggio quest'anno e ho parlato con l'organizzazione, con la struttura, con i familiari delle vittime, gli ho detto: guardate, cioè, Blu sarebbe felice, adesso glielo propongo, se voi, noi siamo felicissimi, lì c'è un muro da 250 metri lungo ovviamente, eccetera, dove è stata la tragedia ovviamente, eccetera. Se Blu fosse d'accordo, ovviamente per il prossimo anno sarebbe una bella storia. Quindi, ma torniamo a San Basilio, quindi l'iniziativa comincia l'8 settembre, martedì mattina alle ore 9 in via Fluminata, dove sta la lapide. Si ripresenta il pomeriggio per dare modo a tutti quei compagni e le compagne che ovviamente lavorano eccetera, per poter fare un'iniziativa. Ce la siamo lasciata aperta questa iniziativa, se siamo tanti, come si dice, faremo un corteo di comunicazione all'interno di San Basilio, e se invece siamo quelli che siamo staremo a fare il presidio. Poi tutto si sposta al sabato 12 dicembre con inizio
settembre.
Sempre, scusa, hai ragione, settembre, con inizio alle ore 15, che c'è questo torneo di calcetto intitolato Fabrizio Ceruso, c'è un'esibizione di box delle palestre popolari romane, sia quella di San Basilio che altre. E poi c'è la cena comune, eccetera, e soprattutto c'è anche questo gruppo musicale e teatrale che è Bella Gabriella, che è una dedica a Gabriella Ferri.